Scusate, attenzione per cortesia, sommessamente, grazie. Ci siamo? Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questa sessione del Consiglio di Circoscrizione. Ci assiste per la verbalizzazione il dottor Stradoni, come consueto, e che ringrazio per la collaborazione, e il dottor Stradoni procede con l'appello dei presenti.
Sono le ore 7.40.
Sono le ore 19.40, giusto per la registrazione. Prego, dottor
Avanti.
Stradoni.
Presente.
Brunelli.
Presente.
Dalai.
Presente.
Dall'ora.
Presente.
Faccioni.
Al momento assente.
Napolitano.
Assente, giustificato.
Rappo.
Presente.
Sartori.
Presente.
Stringa.
Grazie. Si accende. Ecco, non è acceso.
Presente.
Ok.
Presente.
Arrivo, ho fatto un giro strano. Grassi.
Presente.
Eccolo qua. Mazzucato.
Presente.
Messetti.
Presente.
Trombini.
Presente.
E Zanotto.
Presente.
Allora, siamo in 15 meno 2 che fa 13.
Constatato il numero legale, procediamo, nominiamo gli scrutatori, nominerei Trombini, Zanotto e Grassi. Scrutatori, grazie. Procediamo. Allora, un po' di comunicazioni. Allora, parto dall'ultima, così chi c'era è subito soddisfatto. Ieri abbiamo visitato il recuperato Bastione di Spagna con la guida del dottor Ettore Napione dell'ufficio UNESCO. Abbiamo constatato quanto è importante e bella quella struttura architettonica e quanto era stata lasciata in abbandono dopo che i militari l'avevano rilasciata molti anni fa. C'è la possibilità di fare, volendo, tante bellissime cose. Ovviamente ci vogliono persone, finanziamenti, volontà di portarla avanti. Personalmente ho già preso contatto con una associazione, però se ce ne sono altre ben vengano, perché l'intenzione è quantomeno di renderlo accessibile e visitabile al momento. Per infrastrutturarlo ce ne vorrà. C'è stata la settimana scorsa un incontro in comune dove è stata presentata la nuova macrostruttura, che non è una rivoluzione, qualcuno ne avrà sentito parlare, però è un riordinamento delle direzioni del comune. È stato fatto rilevare che in comune c'erano anni fa un centinaio di dirigenti, i dirigenti si sono ridotti poi a 50, attualmente sono 30, la struttura ne prevederebbe 36, tra l'altro di questi 30 ce ne sono 3 che vanno in pensione a breve e nel frattempo ne verranno assunti altri 2, quindi ci saranno degli interim da parte di alcuni dirigenti, ad esempio il dirigente del decentramento è lo stesso del personale, il dottor Rinaldi. Comunque ci sarà un riordino che dovrebbe aiutarci anche per le famose manutenzioni, che attualmente, non parlo di manutenzioni stradali, parlo di tapparelle rotte, lampade da sostituire, rubinetti che perdono e tutto quello che è l'ordinaria manutenzione degli edifici comunali, non ultimo il soffitto degli spogliatoi delle scuole Segala, che ha avuto un problema di intonaci che sono caduti, e il tetto soprastante è in fase avanzata di rimaneggiamento per evitare ulteriori problemi. Fortunatamente tutto è successo di notte. Giusto perché sappiate, l'osteria del Cavalmato, posta in corte, in piazza Ottolini, ha chiesto di poter ripetere quello che ha fatto l'anno scorso, cioè chiudere piazza Ottolini e via Sole e organizzare tre serate in corrispondenza del Vinitaly. Ho parlato con l'assessora al commercio e l'assessora Rotta mi ha detto che l'intenzione è di non dare assolutamente permessi per chiusura strade, tantomeno a un privato che organizza. L'anno scorso l'ha fatto, è uscito dai termini orari stabiliti, ha creato malumore tra i cittadini e i residenti e quindi evitiamo. Questo titolo solo informativo, perché non spetta a noi concedere questo utilizzo, però è giusto che sappiate. Poi avete visto che la sala del Consiglio, ma non solo, è stata abbellita di colori e di opere colorate. Sono le opere di Sergio Zandonella Golin, quelle che vedete qui, e quelle che vedete nell'angolo sono quelle di Lorenzo Trapani. Al piano degli uffici ne abbiamo altre e se ci sono altri artisti che conoscete, che hanno voglia di farsi conoscere e di far apprezzare le loro opere, siamo disponibili a dargli lo spazio fin tanto che resteremo qui. E resteremo qui fino a ottobre più o meno. Siamo riusciti con difficoltà ad avere un po' di notizie più chiare. Allora, l'occupazione dello stabile, quindi di tutta la parte non scuola, diciamo, derivante dalle cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina e cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali, sempre, chiede il comitato organizzatore l'edificio per il periodo che va da dicembre del 25 a tutto marzo del 26, il che vuol dire che aggiungiamo un mese prima e un mese dopo. Stiamo cercando di capire se effettivamente anche la sala gli servirà in orario come questo serale, oppure se invece potremo continuare a usufruirne. E gli uffici dovrebbero traslocare invece, come è già stato preventivato, a Palazzo Barbieri. Il 15 aprile c'è un incontro qui sul tema sicurezza, gruppi di controllo di vicinato, eccetera. Siete tutti invitati a presenziare, comunque vi verrà reiterato l'invito. È stata presentata anche la stagione musicale della Chiesa di San Domenico, giusto lunedì. Abbiamo una stagione musicale con 10 eventi per adesso, di un rilievo notevole, e tutti gratuiti, e poi avremo altri eventi musicali che si aggiungeranno. Sembra anche che le suore attualmente concessionarie dell'utilizzo dello stabile rinuncino alla loro opzione, anzi dovevano già aver richiesto il rinnovo della concessione, non l'hanno chiesto e quindi riusciremo a gestire meglio la chiesa come sala civica e sala musicale. La chiesa è stata dotata di 100 sedie nuove. Poi c'è stato un incontro per quella iniziativa che tutti gli anni contribuiamo a finanziare e che ci dà anche soddisfazione che ci sto a fare fatica. Per questa ci è stata chiesta una delega fondi, abbiamo scoperto che noi davamo 1.000 euro come delega fondi per l'iniziativa, la maggior parte delle circoscrizioni invece ne davano 500. Allora vi chiedo se avete cantieri di non in grande impatto che possono essere impiantati, non più panchine da dipingere, le panchine le hanno dipinte tutte e lasciamo stare. L'anno scorso è stata data ai ragazzi da sistemare l'edicola sociale di Piazza Santa Toscana, l'anno prima hanno provveduto a confezionare le cassette del book crossing e l'anno prima ancora ci hanno ridipinto le bacheche poste in giro qua intorno. Se avete segnalazioni, cortesemente entro la settimana prossima, perché giustamente chi contribuisce di più dovrebbe avere anche più gruppi interessati. Tenete presente che delle domande riusciamo a soddisfarne solo il 50% come poi sviluppo del lavoro, perché ci vogliono gli educatori e anche gli istruttori materiali, perché quando i ragazzi maneggiano attrezzi ci vuole il cosiddetto handyman che deve spiegargli come si utilizza una sega, uno scalpello o il diluente, il pennello, eccetera. Ultima, non è ultima, comunque, il sottoscritto è stato invitato, non ho ancora capito perché, sono entrato in questo giro, comunque la congrega dei parroci del centro storico. E quindi sono andato a fare la predica ai parroci. I parroci sono stati abbastanza ricettivi, ho sottolineato gli stessi problemi che abbiamo sottolineato assieme al consigliere Avanzi quando siamo stati a trovare il vescovo Domenico, ovvero il problema casa, che è il più pressante in assoluto, e comunque anche il coinvolgimento dei ragazzi, perché molti parroci non aprono più gli oratori, non si sa se per pigrizia, per disorganizzazione, per mancanza di volontari, ok, però allora l'iniziativa che la consigliera Zanotto assieme a un'associazione sta cercando di mettere in piedi con il basket in alcune posizioni del centro storico è proprio volta anche a quello, all'aperto. No, dentro negli oratori che hanno la Santa Trinità, per esempio, che ha il campo da basket, oppure San Bernardino che ha il campo da basket, potrebbe essere anche San Zeno, non certo dove il campo da basket non c'è, o dove c'è un chiostro, Santa Maria in Organo, dove diventa problematico, peggio ancora Santa Eufemia, così via. Bene, passo poi, c'è una comunicazione su quel che riguarda la Sala Lodi. Sala Lodi, sapete che negli anni, non in 24 ma in quelli precedenti, era occupata da Toccati con il trasloco di tutta l'organizzazione a Veronetta non utilizza più la sala, però ci è stata chiesta per praticamente l'ufficio di cantiere per la ditta che andrà a sistemare i tetti soprastanti l'edificio, sopra sala, 2 mesi circa, e quindi stiamo parlando di 4 mesi, ma in realtà poi saranno meno, come sempre tendono ad allargare la finestra. Comunque per il periodo estivo, da dopo le festività pasquali in poi, Sala Lodi non l'avremo disponibile. Abbiamo avuto...
Presidente, scusi, ma ci pagano?
No. In questo caso no. È una ditta che lavora per il comune e ci aggiusta il tetto.
Ma il tetto si fa pagare però,
Sì, diciamo, sì.
Insomma, un qualcosina, Presidente.
Diciamo che è gratuita. Per il momento è così. Non è che Beh, il bollo potrebbe... quando lo diamo alle associazioni facciamo pagare il bollo, non è che facciamo pagare la sala in maniera...
Capito, Presidente, al di là della mia battuta, siccome che avevamo sempre da ridire anche con quelli del Toccati, perché stavano lì 3-4 mesi e non davano neanche un euro, e allora si diceva...
No, erano sei in realtà, ma al di là del...
Sì,
era da maggio fino
comunque,
a tutto settembre.
No, visto che siamo sempre alla carità, se magari ci mettevano dentro un qualcosina, anche perché lì adesso, per esempio...
Ma se pagano vanno nella cassa del comune, non vengono nella nostra, Lo
vabbè.
Dico piano, bassa voce, ma è così.
Va bene, Presidente.
Allora, è successo anche un fatto al quale ho tentato di rimediare. Ignoti hanno strappato uno dei pluviali di scarico delle acque meteoriche in Corte Sgarzerie, dalla loggia del Mangano. Mi è stato segnalato, il comandante Altamura ha cominciato ad agitarsi, dice qua nessuno fa la denuncia, eccetera, eccetera. Dico, fermo lì, vengo io. Sono andato dal comandante, ho firmato la denuncia querela verso Ignoti, con le telecamere non siamo riusciti a capire chi è stato, però il giorno dopo l'edilizia monumentale aveva provveduto a sostituire il tubo mancante, onde evitare infiltrazioni al piano sottostante, che sotto sapete che c'è un'area archeologica di grande pregio. Poi... questa la guardo dopo. Allora, il Comitato Benefico Simeon dell'Isolo ci mette a disposizione la piastra per Sport Expo Week, prevista il 19 maggio dalle 15 alle 19.30. La consigliera Zanotto si è fatta carico del problema. La salute nel movimento. Sapete che stiamo tentando di mettere un po' di ordine, perché alcune delle associazioni che avevano preso in carico l'organizzazione degli appuntamenti mattutini non li avevano poi portati a termine. A quel punto, quando è venerdì c'è un incontro per cercare di mettere d'accordo Cus Verona e Bentegodi, in modo da riuscire a soddisfare più domande, perché anche qui le richieste sono sempre molto di più rispetto a quanto riusciamo a contentare. Avete ricevuto una comunicazione riguardante tutta una serie di lavori che sono ancora fondi del 2024 e riguardano i rifacimenti di alcune strade, rifacimenti, non quindi riparazioni, e sono via Pontida, via Vicolo Borgo Tascherio, via Filopanti, via Santa Trinità, via Matorescesa, via San Pietro Martire, via Valverde Angolo Santo Spirito, tratto di marciapiede, poi via Scala, le barriere architettoniche, avete visto che sono state sistemate anche qui all'angolo con via Anfiteatro, fanno parte del PEBA, quello che ci aveva illustrato l'architetto Anna Grazzi, che è stata qui una sera, e verrà portato avanti tutto quel che riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche per quel che riguarda il percorso stazione di Porta Nuova Arena, proprio in funzione delle Olimpiadi. Abbiamo avuto lamentele sul discorso degli artisti di strada, stiamo collaborando con le associazioni delle guide, perché le guide hanno lamentato che alcuni artisti in posizioni tra l'altro non consentite disturbavano in maniera pesante. Ho mandato loro l'elenco che avevamo approvato delle postazioni, in modo che se ci sono artisti che senza averne titolo si esibiscono in postazioni non autorizzate e magari con volume fuori dal consentito, segnalino alla polizia locale. Noi non possiamo fare altro che dargli queste indicazioni. Poi qui c'è l'ultima, questa è veramente l'ultima, stiamo lavorando con il consigliere Avanzi per l'organizzazione della festa delle associazioni in Piazza Bra. Non vi nascondo le difficoltà che insorgono per l'organizzazione di questo evento. Comunque ci stiamo lavorando, il dottor Stradoni e gli uffici si stanno veramente facendo in quattro per riuscire a mettere a posto la questione. Speriamo di riuscire a portarla a termine in modo da anche far presente che in Piazza Bra non ci sono solo le piazze dei sapori o altre manifestazioni, ma ci siamo anche noi con le associazioni del territorio. Passerei all'approvazione del verbale della seduta precedente, quello del 26 febbraio 2025. Ci sono osservazioni in merito? Metto i voti? Favorevoli? Ascoltatori?
Sì?
No, direi unanimità. Ah no? No, beh, ma unanimità dei presenti, perché il consigliere Grassi era assente. Sì, sì, esatto. Corretto. Grazie. Esatto. Sì, sì. Essendo stato assente non potevi... passiamo alle surroghe, componenti delle commissioni permanenti di lavoro. In realtà, di fatto, la consigliera Giovanna Dall'Ora era già subentrata alla consigliera dimissionaria Ilaria Milani nella commissione seconda, ma questa surroga va sottoposta a votazione. Quindi, favorevoli? Unanimità, grazie. Commissione settima, consigliere Tessari, prego.
Grazie Presidente. Allora, nella commissione che si è tenuta il 12 marzo sono state affrontate sostanzialmente due tematiche. Una richiesta di parere per la pratica edilizia relativa a Vicolo Ognissanti ed è una richiesta inerente al permesso di costruire e questa che riguarda sostanzialmente una riqualificazione dell'area stessa. Faccio notare che presenti alla commissione c'erano anche due esponenti dei residenti i quali insomma hanno partecipato alla commissione e anche perché interessati per capire nel dettaglio sostanzialmente di cosa si dovesse occupare l'intervento riqualificativo. Io vorrei essere breve ma non so se ci riuscirò, ci provo. Allora, per quanto riguarda da un progetto iniziale di partenza che comprendeva la realizzazione di circa 200 posti auto a rotazione, nel senso che era libero per tutti, grazie anche alla battaglia che hanno condotto i residenti e comunque chi è interessato alla realizzazione del parcheggio pertinenziale, si è arrivati a una realizzazione di 102 posti, di cui 37 per i lavoratori e per coloro che insomma fruiscono del teatro la sera e altri 65 invece per quanto riguarda diciamo i residenti delle zone prospicenti. Di questi 37 ovviamente hanno una diciamo un ambito orario nei quali possono essere occupati dai lavoratori, perché da una certa ora in poi verrebbero occupati da coloro i quali poi usufruiscono del teatro. teniamo conto che la Fondazione Cari Verona ha, diciamo così, indicato proprio che ci fosse una quota destinata a coloro che appunto usufruiscono del teatro, per anche così, diciamo così, calmierare quello che è il traffico di zona e rendere tutto molto più fruibile. Allora, lo stato attuale è di un'area piuttosto dismessa e non utilizzata, dalla quale si accede a un cancello manuale, largo circa 3 metri. La proposta di progetto prevede appunto una regolarizzazione anche per quanto riguarda l'accesso attraverso un cancello elettrico che verrebbe allargato portandolo da circa 3 metri a 6,50 metri, previo abbattimento del muro di cinta. L'abbattimento del muro di cinta, è previsto anche per rendere più agevoli le manovre di uscita e di entrata, perché saranno previsti, oltre al cancello, un sistema di sbarramento come c'è negli aeroporti o comunque nei supermercati, dove al di là dell'accesso principale c'è poi un'entrata che, della quale poi chi potrà usufruirne verrà dotato di tessera magnetica o comunque di un altro sistema per poter appunto accedere e recedere. All'interno del parcheggio verranno segnalati con apposite colorazioni quelli che sono gli stalli destinati ai residenti o comunque a coloro che ne avranno diritto, perché abitanti nelle zone limitrofe. Ricordiamo che è un parcheggio pertinenziale, per cui fruibile esclusivamente soltanto dai residenti di una determinata zona. E quelli che poi invece saranno destinati sia ai lavoratori che a chi accederà poi allo spettacolo la sera. Quindi corsie dedicate di larghezza di 5,50 m, per cui del tutto fruibili senza ostacoli di sorta. Nella proposta di progetto si è cercato anche di mantenere per quanto possibile i 3 alberi da fusto di altezza insomma considerevole, però di cui uno dei quali che pare anche sia un po' ammalorato, e quindi si è deciso comunque in concerto con il settore strade e giardini di estirparlo, e comunque creando per gli altri due innanzitutto una aiola di protezione e comunque consentendo potatura e diciamo così opere di sanificazione per quanto riguarda la pianta stessa. Poi, per dare più ombreggiamento possibile, verranno piantati altri alberi di circa 2-3 metri, e comunque del verde, in modo tale da insomma riuscire a creare un ambiente diciamo più idoneo, più vicino a quelle che sono le indicazioni dati dai progettisti, quindi di mantenere una certa quota di verde all'interno del parcheggio stesso. Dunque, poi, scusate, devo parare un po'. Ecco, la pavimentazione è una pavimentazione studiata ad hoc che consente il deflusso delle acque meteoriche, e nelle vicino alle caditoie, quindi dove andrà a cadere l'acqua piovana, ci sarà una dotazione di sistemi per quanto riguarda la filtrazione delle acque, in modo che poi le acque stesse verranno disperse nel terreno prive di sostanze nocive. Quindi diciamo che insomma un intervento piuttosto pesante anche per quanto riguarda insomma il mantenimento del verde e della sanificazione del territorio. C'è un vincolo paesaggistico risultando la struttura all'interno delle mura magistrali, ma qui, da quello che si legge del progetto, sono già stati trasmessi agli uffici di competenza le varie richieste per quanto riguarda le autorizzazioni e i permessi. Teniamo conto anche, perché quanto riguarda la viabilità, quindi ritorniamo un attimo a quello che era il problema accesso e recesso, c'è uno studio allegato al progetto del Comune, laddove al di là di qualche perplessità che è anche emersa in commissione, perché ovviamente Vicoli Santi sappiamo tutti che è una via piuttosto stretta, e quindi insomma le operazioni potrebbero essere in qualche modo costipate. In realtà così non dovrebbe essere, proprio per il fatto che l'accesso e il recesso alla struttura avviene comunque solo per chi ne avrà diritto e sarà titolato, e che in ogni caso è prevista proprio una barriera, al di là del cancello elettrico propiciente proprio al vicolo di Santi, una barriera più interna proprio per, diciamo così, defalcare quello che potrebbe essere un presunto traffico, perché non si crede, insomma, da quello che si legge in questo studio, che ci possa essere un traffico, ma come consentire alle automobili di accedere e recedere senza creare intoppi alla circolazione. Per quanto riguarda gli impianti tecnologici, appunto ci sarà questo cancello elettrico, l'illuminazione verrà rivista tutta, mantenendo due lampioni principali che faranno luce sostanzialmente su tutto il parcheggio a 360 gradi, e poi implementandola nei punti più scuri con dei pali alti circa 2 metri, laddove verranno inserite lampade a LED comunque di ultima generazione per comunque contenere anche i consumi. La struttura verrà dotata di videosorveglianza e quindi, insomma, si dovrebbe reputare piuttosto sicura. E per quanto riguarda appunto anche il muro di cinta, è prevista sia l'allargamento ma anche opere di pulitura e consolidamento dello stesso, dovendo comunque essere importante per quanto riguarda la nuova struttura di apertura e chiusura di questo cancello elettrico. Ecco, la Commissione, valutati quelli che sono ulteriori dettagli tecnici che vi risparmio per non tediarvi, ha comunque ritenuto, a parte un commissario che si è astenuto, ha comunque ritenuto di esprimere parere favorevole alla iniziativa progettuale.
Grazie consigliere Tessari, ci sono osservazioni?
No, posso.
Prego consigliere Mazzucato.
Sì, ho sentito anch'io la commissione, ed essendo anche parte interessata, abitando appunto lì poco lontano, e sono intervenuti, come diceva giustamente il collega Tessari, due facenti parti del comitato, e è stato preso proprio bene la decisione di Cari Verona, proprio per venire incontro alle esigenze già esposte dal comitato e come suggerimenti che era stato dato dal comitato in contrapposizione alla progettazione iniziale. Pertanto sì, direi che è stato fatto un bel lavoro anche da parte di Cari Verona, e così come verrà fatto lo considerano una cosa positiva. Grazie.
Sì, sottolineerei che c'è stata anche una mediazione dell'assessore Ferrari, che si è speso molto per evitare questa trasformazione di un parcheggio pertinenziale in parcheggio invece a rotazione, che aggravava la questione. Consigliere Grassi?
Una curiosità, i posti riservati ai residenti, come saranno assegnati? Cioè, sono onerosi o saranno liberi i primi che arriva a prenderseli, o dovranno pagare, e quanto magari dovranno pagare per poter parcheggiare lì? Grazie.
Allora, questa era una osservazione che era stata sollevata anche nell'ambito della Commissione. La Commissione non può esprimersi e non può allo Stato conoscere quelli che saranno, diciamo così, le prerogative per poter essere titolare del parcheggio, perché è Cari Verona che deciderà come fare. Di certo adotterà un criterio, da quello che si può capire dal progetto, di pertinenzialità pura, nel senso che ovviamente i residenti del circondario saranno sicuramente i privilegiati, e dopo, per quanto riguarda chi avrà attività lavorativa in zona, si terrà conto, però ecco, saperne nel dettaglio quali saranno i criteri francamente non lo sappiamo, anche per quanto riguarda i costi ipotizzavano le due persone rappresentanti dei residenti che avevano partecipato alla commissione, che ci potrebbe essere un canone annuo di circa, se ricordo bene, 1500 euro, se ricordo bene, ma forse dico 1500, ecco, mi confermate, che però, diciamo così, adesso valutando quelli che sono i costi di un semplice posto auto in zona, anche scoperto, e magari non dotato di tutti quei comfort, diciamo così, che il progetto prevede, perché vi faccio presente che anche gli scavi sono mantenuti a un'altezza tale da non ledere quello che è il sottostante, perché sarebbe zona di interesse archeologico, ma con la valutazione anche dei tecnici del settore archeologia del Comune di Verona si è ritenuto di alzare il livello di questo parcheggio in modo tale che anche le operazioni di scavo non andranno mai a ledere quella quota sotto la quale potrebbero astrattamente esserci dei ritrovamenti. Perché con tutti questi accorgimenti e questa diciamo così completezza del progetto può portare a un canone verosimilmente di quell'onere, però noi allo Stato non sappiamo da nulla da Cari Verona come intenderà procedere.
Bene, grazie. Comunque il progetto mi sembra buono, però diventa parcheggio solo per benestanti e ricchi, perché 1500 euro all'anno non sono così pochi. Grazie.
Anche per rispondere parzialmente al consigliere Grassi, di solito in questi casi si pubblica un bando di interesse pubblico proprio per mettere a disposizione i 30-50 posti pertinenziali che ovviamente verranno assegnati ai primi che si richiederanno di poterne usufruire, dando appunto la precedenza ai residenti nel circondario. Dopodiché la disponibilità sarà aperta anche a cittadini che abitano in zone un po' più defilate. Non è un costo esorbitante, perché in zona un garage affittato costa 150 euro al mese, se non di più. La consigliera Brunelli, prego.
Sì, allora, parlando di costi, hanno estrapolato i prezzi del vescovado, cortile dei preti, e si va sui 260 al mese di pagamento anticipato di anno in anno, perciò, cioè, ecco, capiamoci, sui 120 al mese non mi pare tanto, insomma, mi pare più che giusto. Grazie.
Comunque è un privato in definitiva che abbiamo portato a mettere a disposizione la proprietà per pubblico utilizzo, e questo mi pare un risultato più che buono visto come era partita la questione. Mettiamo in votazione quindi la pratica edilizia avente ad oggetto il permesso a costruire convenzionato e domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata. Favorevoli? Mazzuccato, chiamo io che li vedo meglio, Tessari, Messetti, Dall'Ora, Zanotto, Rappo, Dalai, Sartori, Brunelli. Controprova, astenuti? Astenuti, Stringa e Grassi. Il conto torna? Grazie. Prego, consigliere Tessari, punto 2.
Allora, punto 2 riguarda un permesso di costruire in variante in corso d'opera relativamente a Palazzo Bertolosi. Stiamo parlando di Regaste San Zeno al civico numero 7. L'intervento del quale si chiede appunto il permesso sostanzialmente riguarda una decisione degli acquirenti del palazzo di non realizzare più nel sottosuolo del palazzo dei garage, ma di realizzare soltanto un unico vano interrato dal quale si accede da una scala dell'androne, sostanzialmente del porticato, del cortile interno, dove saranno alloggiati tutti gli impianti tecnologici in uso al complesso. La decisione è stata presa anche per il fatto che sono stati acquistati nell'adiacente palazzo vicino, proprio quello di fianco, 12 o mi pare 12 o 15 garage fondamentalmente, per cui si è optato per usufruire di questa possibilità e di non danneggiare o comunque evitare di poter danneggiare quella che è la struttura di questo palazzo, mantenendo quelle che erano le caratteristiche architettoniche e salvaguardandolo anche per quanto riguarda il materiale del quale questo palazzo è stato realizzato. Faccio presente che questo palazzo ha avuto più di qualche intervento e che quindi anche storicamente e architettonicamente non è diciamo così ben individuabile e ben inquadrabile, ma alcuni materiali risultano ancora, per quanto rilevato appunto dai tecnici, di pregio e era opportuno cercare di mantenerli. Quindi, per esempio, nell'androne di entrata al cortile si manterrà la stessa pavimentazione della quale è stata costruita negli anni, evitando di sostituirla perché appunto non ci sarà più il passaggio di mezzi. Poi sono previste sempre in questa variante delle opere modulari in cartongesso in modo che ci sia una certa possibilità di poter ripristinare lo stato quo ante senza bisogno di interventi massivi e pesanti. Viene mantenuta la scala che porta ai piani proprio come era in origine. Cioè si è cercato di salvaguardare per quanto fosse possibile il progetto e l'architettura iniziale. Teniamo conto che questo intervento ha passato è dovuto passare attraverso, diciamo così, le forche caudine dei vari uffici, tra cui la sovrintendenza, ha ricevuto l'autorizzazione monumentale, quella paesaggistica, addirittura quella agli scavi, fermo restando alcune precauzioni, ha dovuto verificare dei saggi di verifica stratigrafici, in modo tale che sotto magari la prima parete non ve ne fossero altre di pregio, cercare di capire anche i materiali per i quali era stata costruita. Ha ricevuto il benestare per l'esecuzione delle opere interne nel 2020, per restauro globale nel 2021 e c'è stata una prima variante in corso d'opera nel 2023, dove era appunto stata progettata la scala di accesso al cortile, che poi è stata mantenuta e riproposta anche nella seconda variante dopo la decisione dei proprietari di rinunciare alla realizzazione dei vani adibiti a garage e mantenendo sostanzialmente questo vano unico dove andranno alloggiati, ripeto, tutti quanti quelli che sono gli impianti tecnologici. Le facciate principali, sulla facciata principale, cioè quella che dà proprio sulle ragazze Sanzeno, viene rivista la collocazione dei pluviali perché quelli che attualmente vi sono, dice nella seconda variante, appunto, sono un po' avulsi dal contesto architettonico, quindi si è pensato di ridurne a uno che abbia un impatto meno diciamo così compromettente per quanto riguarda anche lo stile della facciata. Si è prevista anche una particolare diversità per quanto di materiali e comunque tutti ovviamente a norma per quanto riguarda non solo le ristrutturazioni interne ma anche per riguardo alle coperture. Perché nella zona c'è anche il vicolo paesaggistico e quindi anche la copertura dei solai dei tetti deve essere uniforme e conforme a quella delle altre abitazioni, compreso pure le colorazioni dei camini che si devono sposare con quelle che sono già presenti nel sito sostanzialmente. 12 sono le unità residenziali che verranno realizzate, tutte superiori ai 45 metri quadri, altezza in conformità a quelle che sono le norme di legge, con servizi igienici scusate, da realizzare superiori ai 4 metri quadri e con, per quelli che non avranno una finestra, un sistema di areazione interna in grado di smaltire gli effluvi che voi capite. Attenzione per quanto riguarda il superamento delle barriere architettoniche, facilitando l'ingresso e il recesso anche per quanto riguarda l'ascensore e i vari vani ai quali si può accedere. E sono stati indicati e comunque previsti per le realizzazioni dell'opera misure preventive sia per i lavori in quota, quindi sul tetto e comunque nei piani alti, sia per quanto riguarda la ristrutturazione e il rifacimento di quelle pareti che devono essere interessati all'intervento. Mi pare di aver detto tutto. Grazie.
Grazie consigliere Tessari per la esaustiva illustrazione di questi lavori. Speriamo che si concludano anche abbastanza rapidamente perché sono piuttosto invasivi per quel che riguarda la circolazione sulle ragaste. Posso confermare che si tratta di un edificio bellissimo che era in decadimento, che a piano terra e sotto, nei piani sottostanti, aveva e ha ancora quindi dei reperti alto medievali addirittura che risalgono a più o meno la stessa epoca della chiesa di San Zenetto o anche antecedenti. E quindi questa cura nel mantenere l'edificio il più possibile nello stato migliore per poterne usufruire è sicuramente una bella operazione. Se ci sono osservazioni, altrimenti metto in votazione questa variante in corso d'opera dei lavori come richiesto e illustrato dal consigliere Tessari. Favorevoli? Unanimità, grazie. Allora, visto che ci sono parecchi residenti, mi pare, di San Giovanni in Valle, chiedo ai colleghi se vogliamo invertire l'ordine del giorno, visto che la Commissione Terza Mobilità era l'ultimo punto, di anticiparla, così se riterranno poi potranno lasciarci proseguire i lavori e parliamo di quanto sta loro a cuore. Ci sono obiezioni? Tutti d'accordo? Quindi io procedo con il punto che diventa il punto 4, Commissione Terza Mobilità, in sostituzione della vicepresidente e coordinatrice di questa commissione, l'ho presieduta personalmente per impedimenti di lavoro della consigliera Rappo e quindi illustro io quanto è stato il deliberato e l'andamento dei lavori. Allora, c'è stato un esposto segnalazione con richiesta di valutare la trasformazione di via San Zeno in Monte da doppio senso di circolazione a senso unico. E poi, in realtà poi abbiamo invertito, era il punto 1, ma il punto 1 era diventato poi parere sulla manifestazione Bimbi in Bici dell'11 del 3. La Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità e di conseguenza metterei subito in votazione questo così. Perché nel verbale e nell'ordine del giorno abbiamo un ordine diverso. Quindi Bimbi in Bici, che sarebbe punto 2, parere per questa manifestazione che va a interessare parzialmente il territorio della prima circoscrizione, tra l'altro di domenica e senza invadere le strade come ci succede invece per alcune altre manifestazioni. Se non ci sono osservazioni, metterei in votazione questo parere. Non ho ancora detto. Sì. Allora, votiamo, grazie. Favorevoli? Unanimità, grazie.
Quindi, tratta di patrocinio?
No. È un parere solo per lo svolgimento. noi non siamo coinvolti direttamente, è il comune che patrocina in questo caso. Allora, passiamo al secondo punto, come è da verbale della commissione, la richiesta di parere per una richiesta che è stata protocollata da parte di la richiesta di un comitato di residenti per il quale hanno firmato il dottor Andrea Campolongo e l'avvocato Luciano Guerrini. Abbiamo esaminato tutta la tematica che è stata ampiamente illustrata anche nella richiesta dei residenti. È stata fatta memoria storica da parte della consigliera Sartori per quel che è stato il pregresso e la Commissione ha verificato che esiste già una segnaletica che vieta il passaggio ai non residenti, però che consente ai diretti ai frontisti. Questo è una tematica che impedirebbe l'installazione di un sistema automatico, in quanto è abbastanza difficile riconoscere chi è diretto ai frontisti, a meno che non ci sia una dichiarazione precedente. Considerato poi il fatto che ci sono in zona alcuni istituti religiosi che avevano già manifestato la loro perplessità nei riguardi di questo dell'istituzione di un varco controllato proprio per questa difficoltà di certificare i diretti ai frontisti, ovvero chi va a Don Calabria o ai Comboniani o addirittura a Sala Lodi che prima menzionavo, e la Commissione ha trovato la richiesta di installazione di un sistema automatico non possibile all'inizio di San Giovanni in Valle. Per una installazione più a monte, verso la collina, comunque l'installazione di questo tipo di varco per un flusso di traffico non particolarmente elevato, ma non rilevato meccanicamente, quindi non abbiamo un rilievo dei flussi, la Commissione ha valutato che la richiesta, ha verificato che esiste già e quindi la Commissione all'unanimità ha valutato di non procedere con questa richiesta. E quindi l'avvocato dice che non ha capito. Allora. Sì. Allora, rispiego. In altre parole magari, perché forse mi sono un po' incartato da solo. C'è un divieto che dice divieto di accesso esclusi residenti e diretti ai residenti. Mentre i residenti li possiamo identificare chiaramente, i diretti ai non residenti, i diretti ai residenti facciamo fatica a identificarli, a meno che non mettiamo un agente lì che dice, scusi, consigliere Tessari, lei dove sta andando? Sto andando a trovare mia zia. Allora, ok, però la telecamera come fa? Dovrebbe esserci un sistema automatico di inserimento come è per i permessi di accesso alla ZTL. Diventerebbe molto complicato, oneroso, fonte di irrogazione di sanzioni e quindi di contestazioni, ricorsi, eccetera. Non avendo neanche una valutazione numerica dei reali afflussi di traffico su questa strada, che non sembrano essere così elevati, non possiamo esprimere un parere su una richiesta di questo tipo. Mentre su Madonna del Terraglio sapevamo benissimo che c'era un afflusso considerevole, misurato e che la dinamica della strada richiedeva quel tipo di controllo, in questo caso è abbastanza da verificare. soprattutto perché da quel che sembra il fenomeno si manifesta soprattutto d'estate con la chiusura del Teatro Romano. Nell'estate, 23 e 24, è stato piuttosto acuito anche dal fatto che la circonvallazione esterna era impraticabile, quindi l'inversione portava il malcapitato che si era avventurato per Santa Maria in Organo e voleva proseguire per Santa Chiara e non poteva farlo, tornare indietro per ripercorrere Lungadice Galtarossa, Ponte di San Francesco e poi le strade alternative alla circonvallazione, perché la circonvallazione era chiusa, era piuttosto complesso. Oggi con i sottopassi agibili e veloci che consentono lo smaltimento del traffico, questo fenomeno dovrebbe essere molto molto più contenuto. Se c'è qualche un rappresentante del comitato che vuole intervenire, ben volentieri gli diamo la parola. Beh, ma ci saranno delle sedie libere lì.
Posso sedermi?
Sono... Sì, sì, prego.
Grazie. Buonasera Presidente, buonasera consiglieri, grazie dell'invito che abbiamo ricevuto per partecipare a questa vostra riunione nella quale...
Scusa, un attimo solo, nome e cognome per la verbalizzazione, sì. Grazie.
Scusa, sono Luciano Guerrini, residente... a San Giovanni in Valle, proprio in via San Giovanni in Valle e ovviamente mi coordino con gli altri amici del comitato per quello che è la proposta che è stata formulata. Io non so se siete a conoscenza di come avevamo motivato la proposta per quanto riguarda i provvedimenti da adottarsi. L'avete avuta? L'avete vista? La nostra nota? Tutti? Sì. Quindi ne siete a conoscenza. Perché? Perché in realtà la nostra istanza prende le mosse da tutt'altra questione rispetto al fatto indicato dal Presidente della sussistenza o meno di questi cartelli che sono alla pari delle grida manzoniane. Immagino che voi abbiate... esperienze tocchiate con mano quanto possono essere osservati in un luogo tra l'altro piuttosto appartato rispetto al flusso del traffico ordinario provvedimenti di inibizione del traffico dove nessuno di noi ha mai visto un agente della polizia municipale nemmeno per un controllo notturno di quella che è l'occupazione dei posti auto lì, che sta diventando drammatica con la presenza sempre più intensa dei B&B, i quali ovviamente, altro che residenti frontisti ed altro, occupano ormai quasi in maniera totalizzante quelli che sono gli spazi. Ma e questo è un altro problema. Voglio dire, quel cartello lì, che ci sia o che non ci sia, signori consiglieri, è come se non esistesse. Quindi la premessa da cui partiamo non è quella di far osservare quelli che sono provvedimenti che già esistono. Prende le mosse da quella che sarà la chiusura di Santo Stefano, cioè provvedimenti che ha adottato o che sono in fase di adozione e di attuazione da parte dell'amministrazione centrale per quello che è l'attraversamento di Santo Stefano. Perché? Cos'è che temiamo noi? Temiamo che succeda, e non credo che andiamo tanto lontani, che quando saranno in funzione le telecamere, perché anche...
Si è spento il microfono.
Perché anche nel quartiere di Santo Stefano tutti se ne fregano altamente delle interdizioni e dei divieti di transito che ci sono già, così come ci sono da noi. Alla mattina tutti passano tranquillamente e vanno verso la Valdonega. Quando ci saranno le telecamere questo non succederà più ed è previsto che vengano installate, lo sapete perfettamente. Quindi il problema qual è? Quello che temiamo noi, che naturalmente, come siccome lì siamo nel cosiddetto triangolo delle Bermude, perché Ponte Pietra, lo sapete voi, è la strozzatura principale che c'è in città, molti prenderanno la strada alternativa di venire su per San Giovanni, come fanno durante il periodo del teatro romano, la strada diversiva di San Giovanni in Valle e poi si scavalca a Castel San Pietro per venire giù in Val d'Onega. Quindi il problema non è collegato alla purtroppo non osservata cartellonistica interditiva che c'è adesso, o se si può arrivare dalle suore piuttosto che dai residenti e frontisti, tanto tutti vanno, passano allegramente. Il problema vero è che quando chiuderanno Santo Stefano, parte del traffico finirà inevitabilmente lì. Se avete cognizione dei luoghi potete ben immaginare quello che che succederà. Quindi, secondo me, l'attenzione di un'amministrazione previdente è quella di immaginare anche questi travasi di traffico, perché insomma io credo che una cosa del genere, che già è sperimentata come attuata durante il periodo estivo, avverrà quando non si potrà più passare dall'altra parte. Quindi il senso della nostra proposta, ne avevamo parlato anche con l'assessore Ferrari, ma poi ne avevamo parlato anche con il dirigente Fasoli, era quella di cercare di creare l'equivalente situazione di interdizione che verrà attuata a Santo Stefano anche per San Giovanni in Valle, in modo che il traffico resti incanalato nella giusta direzione che va poi a sbucare a San Giorgio, perché questa è la filosofia d'approccio della soluzione del problema da parte dell'amministrazione centrale. Allora, e quindi per arrivare alla conclusione e non tediarvi oltre, credo che questo deve essere il problema che voi dovreste andare a valutare nella sua effettiva consistenza.
Si è rispento ogni tanto.
C'è un'altra soluzione alternativa che era stata valutata dal dirigente Fasoli, e cioè proprio per impedire e comunque consentire l'accesso dalle suore, ai frontisti, eccetera, come adesso in realtà niente, di porre questo sistema di interdizione, quindi con telecamera, praticamente, tanto per farvi un po' capire, quasi all'altezza della Fontana del Ferro, di modo che non ci sia la possibilità di scavalcare, ma casomai si torna indietro e uno che ha capito che da lì non si passa, alla fine non viene forse più su, e questo potrebbe andare bene anche per il periodo estivo, quando c'è il Teatro Romano, anche se abbiamo, mi pare, dato delle indicazioni anche su provvedimenti da adottare durante il periodo estivo in via alternativa. Ecco, ci tenevo a sottolineare il senso della richiesta e la premessa della richiesta, perché altrimenti parrebbe fantasiosa, cervellotica, solamente di chi magari vuole conservare un qualcosa che non riesce a ottenere perché i provvedimenti del traffico poi si sa che non sono osservati. No, non è questo il motivo, è semplicemente un motivo preventivo al futuro. Se poi ritenete di non adottarla, e io mi auguro ovviamente di no, che ci sia un ripensamento da parte di questo consiglio di circoscrizione, a quel punto staremo a vedere gli effetti che ci saranno durante il periodo in cui poi entreranno definitivamente in funzione le telecamere a Santo Stefano, ma insomma io, per un quartiere così fragile come è quello lì, con strade piccolissime, con una situazione a Porfido fino in cima del manto stradale, insomma, credo che diventerà un problema estremamente serio e grave. Scusate se mi sono...
Grazie per le segnalazioni e i punti di vista del Comitato. Ci sono interventi e osservazioni dei consiglieri? No, tutti. Uno per il Comitato, scusate, perché altrimenti non finiamo più, perché ci sono anche i consiglieri che vogliono intervenire. Allora, prima Mazzuccato, poi Sartori, ecco. Rappo e Grassi, Stringa.
Ecco, quindi, noi siamo...
Se non ho sbagliato. Consigliere Stringa, conferma.
Ha beccato subito,
Stringa. Ah,
sì, ecco, consigliere Mazzuccato, prego.
Ringrazio l'intervento del cittadino residente in zona e siamo, comprendiamo il problema che ci possa essere effettivamente... solo che dalla relazione fatta dal Presidente e in considerazione che eventualmente il passaggio sarà maggiore nei mesi invernali, però riprendendo, estivo è chiusa lì la via, non possono andare là perché quel teatro romano... Però in considerazione del fatto che verrà installata una telecamera in Madonna del Terraglio e da tutte quelle congetture fatte dal Signore, mi sembra per quanto improbabile che uno decida di fare quel percorso in salita, stretto, lo conosco benissimo, cioè al limite è più conveniente che vada fino a Breccia di Porta San Giorgio e poi di là può andare ancora in Valdonega, cioè non vedo tutti i timori elencati, ecco, l'unica cosa che mi viene da pensare, cioè, credo che sia impossibile che uno si avventuri per quella strada lì, anziché andare oltre a Madonna del Terraglio e poi girare dalla volto là di Porta San Giorgio. Grazie.
Grazie. Quindi, chi c'era? Sartori.
Grazie Presidente per la parola. Allora, volevo un chiarimento subito. L'avvocato Guerini ha detto che grazie Presidente per averci invitato qua questa sera. Vorrei una delucidazione in merito, perché allora io avrei avuto tanti residenti che sarebbero venuti qua questa sera.
No, io no, personalmente no. Non ho invitato nessun cittadino, se sono presenti è per loro iniziativa.
Va benissimo, ecco, abbiamo chiarito il punto, grazie. Allora, voi sapete benissimo, ci conosciamo tutti, che voi siete un comitato, ma sicuramente siete una minoranza dei residenti di San Giovanni in Valle. Io ne ho parlato con le persone...
No, sono stato io.
Ah, scusa, con le persone e non ho trovato una persona che sia favorevole a questo. Le motivazioni quali sono? Cominciamo dal fatto che il quartiere... è abitato da tante persone anziane ormai anche sole, che hanno bisogno del figlio, del nipote e via dicendo. Quindi diventerebbe una gabbia dorata, ma sempre gabbia è. Poi abbiamo i due grossi, istituti religiosi, i quali assolutamente non vogliono neanche sentir parlare adesso, ma si erano già espressi in passato. Sinceramente, voi lo sapete, io sono lì tutti i pomeriggi perché faccio volontariato dentro al parco giochi. È vero che non ci sono di sera, ma la sera c'è ancora meno gente. Se quello lì è considerato traffico, veramente io vi dico, venite in via Carducci, andiamo in via Entrato dell'Acqua Morta. Meglio ancora, io dico sempre che se abitassi in via Santa Chiara, giuro, faccio le barricate. Quindi la trovo una forzatura. Come non parlo per me, parlo personalmente, io non ero neanche tanto d'accordo sulle telecamere di via Santo Stefano. In questo momento poi men che meno, perché veramente anche oggi c'era tutta la via Interrato dell'Acqua Morta, era tutta una macchina, tutta via Santa Chiara, Giardini Giusti, dal dai Filippini, dal ponte di Filippini, dal ponte Navi, per arrivare a casa nostra o a casa vostra, se c'era qualcuno, è tutta una colonna. Quindi dire che San Giovanni in Valle è oberato di traffico, no, no. Che poi, siamo, e qua sono d'accordo con voi, il giardino sotto casa piacerebbe anche a me, tant'è che a questo punto chiederemo telecamere a ogni due vie, chiederemo la telecamera, perché io voglio, non voglio respirare gas, ma vorrei respirare anch'io aria buona come ce l'avete voi. Ecco, mi dispiace, ma il mio voto sarà contrario a questa richiesta, perché veramente non ne vedo la motivazione. Grazie.
Grazie consigliere Sartori, prego consigliere Rappo.
Allora, buonasera a tutti, grazie Presidente per aver presieduto la commissione, perché ero...
Doveroso.
Grazie, via da Verona per impegni di lavoro. Consigliere Sartori, lei ha presentato nel 2023 un ODG che si chiama installazione telecamera per controllo e rilevamento automatico Varco a Santo Stefano, cioè un ODG che ha presentato a firma sua. Per cui, quando lei dice che non era d'accordo, io ce l'ho qua sotto, che l'ha presentato anche lei, anzi, tanto che ci siamo trovati in una comunanza di intenti verso quel provvedimento. Ce l'ho davanti.
Mi sono sempre espressa a non favore. Aspetta, no, scusami.
Chiedo scusa. Finisce l'intervento la consigliera Rappo, poi immediatamente dopo, per fatto personale, interverrà la consigliera Sartori. Scusate, ma darò la precedenza a lei. Prego.
Allora, in realtà questa richiesta, come traguardi, ci ha molto interrogato, perché è concorde alla nostra visione di città, cioè che la città storica debba essere sempre più pedonale, che la sosta del residente debba essere tutelata e che i quartieri non debbano essere quartieri di attraversamento. Cioè, questi sono i nostri capisaldi. Grazie.
Posso applaudire?
No, motivo...
No, scusate, neanche l'applauso, perché non siamo allo stadio, questa è un'aula e nell'aula che... sta portando avanti una discussione democratica, non si applaude, non si urla e non si strepita. Se volete condividere, benissimo, avete quanto enunciato dal vicepresidente Rappo, però non è consentito in questa sede esplicitare in maniera al di là del verbale, ecco. Prego.
Grazie. Tanto che diciamo che questa visione ha incontrato anche il favore dei nostri degli altri colleghi di maggioranza, tanto che si è arrivati a Santo Stefano, alla ZTL di Santo Stefano, dopo un lungo percorso di incontro col comitato, di esame anche degli uffici sulla fattibilità. È un percorso che è durato molto tempo, ecco. Gli esiti di questa chiusura di Santo Stefano sul quartiere in cui abitate potrebbero essere questi, ma noi non li abbiamo oggi in mano, per cui è molto difficile prendere delle decisioni sulla base di timori. Cioè, ci servono dei dati, può darsi che i dati dicano che ci sarà un aumento del traffico, e assolutamente quel quartiere non si può permettere un aumento del traffico. Detto questo, anche noi pensiamo che oggi sia un provvedimento prematuro, perché è molto complesso la ZTL, anche perché, insomma, come diceva il Presidente, ci sono tanti istituti, c'è la scuola elementare, anche se voi avete proposto appunto una telecamera all'apice. Io quella strada l'ho fatta molte volte per portare in bicicletta, mi sento un'eroina, per portare il bambino alla Fontana del Ferro, e devo dire che negli orari in cui andavo, alle 8 di mattina e alle 4, raramente mi è capitato di incontrare due macchine in senso opposto, cioè succedeva, ma non era una cosa quotidiana, per cui almeno un paio d'anni fa, quando l'ho frequentato tutti i giorni, vedevo che il traffico era gestibile, sebbene via Fontana del Ferro non preveda punti di sia a doppio senso, ma non preveda appunto è difficoltoso quando due macchine si incontrano, su questo siamo perfettamente consapevoli. Quello che volevamo proporre io alla consigliera Zanotto è di rendere molto evidente con cartelli luminosi all'inizio della via il fatto che la via sia per solo i frontisti e diretti e residenti nel periodo del Teatro Romano. Sì, in più anche la consigliera Zanotto è da tempo che con me un giorno anche in questo collegio dice che i cartelli luminosi devono esserci molto prima del Teatro Romano di Via Santa Chiara, molto prima di Via del Redentore, però una parziale così rimedio per il periodo del Teatro Romano potrebbe essere un chiarissimo cartello luminoso che evidenzi il cartello che c'è già al principio, non mi ricordo come si chiama l'incrocio tra Via Santa Chiara e San Giovanni in Valle. Questa è una proposta fuori commissione, appunto.
Grazie consigliera Rappo. Consigliera Sartori, se vuole intervenire sulla questione.
Consigliera Rappo.
Allora, do la parola al consigliere Grassi, mi pare che ci fosse, poi stringa, intanto che la consigliera Sartori verifica. Prego consigliere Grassi. Non mi pare acceso. Ecco. Prego.
Io ho partecipato alla commissione e questa sera ho ascoltato con grande interesse l'avvocato Guerrini, che tra l'altro è stato anche assessore alla mobilità qualche anno fa. E il problema non è solo quello di chiudere Santo Stefano, chiudere San Giovanni in Valle. Il problema è da prendere con una visione molto più grande, quella che questa città non ha mai preso. Non l'ha mai presa questa amministrazione, non l'ha mai presa quella che era più vicina a me, quelle precedenti. Perché investire sul traffico in una città è importantissimo. Perciò doveva essere fatto anche adesso, il problema verrà fuori ben più grave quando si entrerà in funzione quel filobus ormai passato di moda che verrà chiusa via Mameli. Via Mameli diventerà a due corsie invece che a quattro corsie. Quindi le code lì diventeranno ancora più grandi e la gente cercherà ogni buco per poter sfuggire e andare da altre parti. Quindi lo studio del passaggio da via Santa Maria in Organo, via Santa Chiara, via Redentore e dallo stesso da Piazza Isolo avrebbe dovuto essere stato studiato nei minimi particolari, ma già da tempo, non solo da adesso, perché tra un po' quella zona lì che già è trafficata in maniera incredibile, tra un po' con la chiusura, cioè con l'imbuto che verrà fatto in via Mameli sarà peggiore. Poi diceva l'avvocato che i bed and breakfast stanno rovinando la città, perché in realtà ci sarà bisogno di queste locazioni extra alberghiere, però con tra i parcheggi e tutto stanno portando dei grossi disagi a tutti i residenti. Quindi sarà da valutare questa chiusura, secondo me, da rimandarla in una cosa più complessiva. Ma più complessiva alla grande, perché se noi facciamo tutte queste cose a macchia di leopardo, poi si accontentano i signori dall'altra parte, si scontentano altri, invece va studiato radicalmente tutto quanto come ridurre il traffico in tutta quella zona lì. Grazie.
Consigliere Stringa, prego.
Io volevo un chiarimento, signor Presidente, nel senso che non sono certo di aver compreso. Sostanzialmente quello che lei ha evidenziato poc'anzi è che la richiesta dei residenti non potrebbe aver seguito per il semplice fatto che il posizionamento delle telecamere andrebbe contro la presenza di questo cartello che allo stato attuale non è sopprimibile o sostituibile, adesso non so che termine utilizzare. Conseguentemente, visto che c'è per questa via è presa in considerazione l'ipotesi che la possibilità, più che l'ipotesi, la possibilità che le persone dirette ai frontisti possano avere accesso. Ho capito bene?
Il cartello dice questo attualmente.
Ok. Quindi, conseguentemente, direi che è alla base proprio che la questione si neutralizza, nel senso che mi sorprende che mi sembra di comprendere che l'ex assessore sia un avvocato, voglia andare contro quello che, anzi entrambi, scusatemi, io non sono un uomo di legge, voi lo siete, mi sembra che in questo caso state chiedendo di andare contro la legge, perché se hai previsto il cartello come è stato messo, eventualmente si può chiedere una modifica, suppongo e deduco. Il fatto che voi chiediate questa cosa comporta comunque andare contro quello che è un provvedimento che è stato fatto precedentemente. Sto chiedendo... mi scusi?
Evitiamo di dialoghi...
Comunque, in ogni caso...
Stringa.
No, basta.
Grazie.
Grazie.
Allora, consigliera Sartori...
Sì, Presidente. Allora, sto leggendo. Allora, questa è stata una mozione presentata... ma se andiamo a leggere bene non era riferita solo al Santo Stefano, perché io mi batto da sempre che il problema di traffico è anche soprattutto, ce l'abbiamo in via Santa Chiara, quindi bisognerebbe veramente ristudiare la formula da dire che il traffico bisogna limitarlo da dove? Bisognerebbe limitarlo a Porta Vescovo, se vogliamo, ok? Ecco, ma non che, ripeto, la soluzione è, ci sarebbe una bella... Ripeto, il giardino sotto casa piacerebbe a tutti. Non è possibile. Allora, già anche qua a Santo Stefano, quando metteranno su le famose telecamere, voglio vedere, sì, quante persone... che poi vanno a inerpicarsi su per San Giovanni in Valle. Ma comunque il problema dovrebbe essere, diremo, studiato nel suo insieme, perché in sofferenza è Santo Stefano, sofferenza potrebbero andare a San Giovanni in Valle, sofferenza dove è critica, è cronica, via dal Giardin Giusti, via...
scusa, consigliere Sartori, ma... io avevo dato la parola per fatto personale, per rispondere alla consigliera Rappo,
okay.
Non per fare un ulteriore intervento.
Va bene, basta. Allora,
eventualmente l'intervento è consentito come dichiarazione di voto.
Vabbè, sì, però l'avevo già fatto,
non
grazie.
Non è stato richiesto per quello.
Va bene, grazie. Allora, ok, grazie.
Solo per una questione di ordine. Sì, ok, grazie. Ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto? Allora, c'era il consigliere Avanzi e poi la consigliera Zanotto.
Sì, allora intanto grazie per essere qui, venuti qui oggi, questa sera. Anch'io da residente di Veronetta assisto che la situazione del traffico è drammatica, comunque nel quartiere, via Santa Chiara, entrato dall'acqua morta, è da anni che versa in una situazione, direi, soffocante da certi punti di vista. Ovviamente ognuno poi porta quelle che sono le proprie istanze, quindi chiaramente il timore che con la chiusura di Santo Stefano possa esserci del traffico a San Giovanni potrebbe essere come non potrebbe essere, per cui io chiederei alla Commissione Mobilità eventualmente, se se la sente, di appunto approfondire la tematica di cartelloni davanti più visibili, magari anche in collaborazione con gli uffici tecnici del Comune, per capire quali potrebbero essere gli eventuali accorgimenti preventivi. Io credo che poi nel traffico vada tutto sulla base di dati, quindi giustamente ha detto la consigliera Rapo, attualmente non abbiamo numeriche che ci possano suffragare nella vostra istanza, per cui io direi troviamo delle soluzioni che possano essere preventive e mitigabili. Capiamo quali possono essere, vediamo, studiamo, magari anche se volete venire in commissione per avere uno scambio di idee più efficace. E poi, insomma, sì, allo stato attuale direi che non possiamo esprimere un parere diverso dalla commissione, perché non abbiamo i dati che ci possano dare una mano. Però comunque possiamo trovare delle soluzioni alternative studiate insieme anche con gli uffici tecnici, e ringrazio eventualmente la consigliera Rappo dell'eventuale aiuto, assistenza o comunque condivisione e dialogo, insomma, ecco.
Ci sono altri interventi? Dal consigliere Zanotto, vero? Grazie.
No, vabbè, era una semplice precisazione, ma il consigliere Avanzi mi ha un po', insomma, sono totalmente d'accordo, e tant'è che infatti ancora l'anno scorso, che ero commissario di mobilità, insomma, avevamo anche proposto che ci fossero delle indicazioni a monte, quindi a ben prima per le persone che venissero, che dovessero fare il tratto est-ovest, e che quindi ci fossero dei cartelli all'inizio, prima della, c'erano dei cartelli effettivamente non luminosi, ma delle semplici segnaletiche con però delle scritte assolutamente troppo piccole e leggibili. Quindi quello che esattamente vogliamo, oltre a questa segnalazione proprio all'inizio di Santo Stefano, sarebbe proprio da rimarcare un'importante segnalazione a Porta Vescovo, in via Cipolla, in tutti quei punti in cui le persone che vengono da est sanno che la cosa migliore è andare in circonvallazione e non andare verso di là. Ecco, questo ci impegneremo a chiederlo.
Bene, se non ci sono altri interventi, metterei in votazione quindi questa richiesta di parere, e favorevoli alla richiesta di questo provvedimento di chiusura, contrari. Ho chiesto favorevoli, nessuno ha espresso voto. Contrari a questa richiesta di provvedimenti. Allora, scrutatori, aiutatemi. Sartori, Brunelli.
Brunelli e Grassi.
Grassi
e Trombini.
E Trombini. Astenuti?
Scusate, Sartori, Trombini, Brunelli, Grassi.
Sì,
sì. Sì.
Astenuti?
Allora, Avanzi,
Avanti.
Mazzuccato,
Tessari,
Messetti,
Dall'Ora,
Zanotto,
Rappo.
Dalai.
E stringa. Io mi sono ricordato.
Perché guardo lui.
Quindi abbiamo 4 contrari, 13 astenuti, 0 favorevoli.
Il provvedimento quindi risulta respinto.
4 contrari, quanti? 13 astenuti.
9
astenuti. Sì. Siamo in 13. No, totale 13. 4 contrari, 9 astenuti, il provvedimento richiesto a parere contrario. Passo al punto successivo. Allora, è stata richiesta per via San Zeno in Monte l'istituzione di un senso unico. La richiesta, tra l'altro, è stata dibattuta lungamente in commissione, dove si è verificato che la strada è realmente pericolosa per come è congegnata la sede stradale, che in quella strada parcheggiano auto nonostante non ci sia una segnaletica regolamentata, che comunque non è stato richiesto quale senso eventualmente attribuire a questa strada, quindi se ascendente o discendente, e quindi la Commissione ha vista la situazione oggettiva, che vede tra l'altro un'intensificazione di traffico molto pesante su tutta quella zona, deciso all'unanimità di non esprimersi e di raccomandare agli uffici competenti di valutare con dati alla mano se l'istituzione del senso unico sia da verificare ascendente o discendente, ma comunque in periodo successivo al termine dei lavori di via 20 settembre. Quindi in questo caso la richiesta del firmata della signora Francesca Cavazza, la mettiamo in votazione per una valutazione del Consiglio. Se ci sono interventi, consigliere Stringa e poi Sartori.
Allora, secondo me avrebbe senso che la strada, sono assolutamente favorevole al fatto che diventi a senso unico, perché l'ho percorsa diverse volte ed è veramente stretta e pericolosa, e spesso ci sono anche persone che parcheggiano lungo il tratto, quindi rendono ancora più difficile la situazione. In considerazione del fatto comunque di alleggerire potenzialmente il traffico, secondo me avrebbe senso che fosse ascendente il senso di marcia, cioè sgravare e così eventuali preoccupazioni nei confronti di San Giovanni in Valle permetterebbe al traffico di salire sulle Torricelle direttamente da quel punto e soprattutto farebbe un anello circolare con la discesa che porta a Porta Vescovo e poi dopo ricongiunge
via Carotto e...
Esatto. Quindi personalmente, se si potesse fare una nota, una segnalazione agli uffici competenti sul fatto che molto probabilmente la parte ascendente avrebbe più senso rispetto alla discendente, perché sennò sarebbe l'ennesima strada che porta traffico direttamente su via Giardino Giusti. Grazie.
Grazie consigliere Stringa. Consigliere Sartori.
Grazie Presidente. Allora, volevo informare il Consiglio che questo argomento era già stato trattato nella seduta del Consiglio di circoscrizione del 15 aprile 2021 all'epoca ero io la Presidente della Commissione Sicurezza e Viabilità e l'esito era stato di parere favorevole a non fare il senso unico di marcia. Tra la richiesta senso unico di circolazione, parere, consigliere Sartori evidenzia il punto, ok. Tra l'altro in quel consiglio erano stati invitati sia l'assessore dell'epoca, l'assessore Zanotto, che era l'assessore alla mobilità, e anche l'ingegner Fasoli. La loro dichiarazione è stata questa: per effetto della votazione, sentito il parere dell'assessore Zanotto e dell'ingegner Fasoli, entrambi contrari al senso unico, non essendoci stati ad oggi incidenti nella strada in questione derivati dal doppio senso di circolazione. Il Consiglio esprime parere contrario all'istituzione del senso unico di via San Zeno in Monte. Avevamo anche il parere dei vigili, che vi leggo, ma non è stato preso in considerazione. Allora, via San Zeno in Monte, richiesta a senso unico di circolazione. In riferimento al parere richiesto in merito all'istituzione del senso unico di marcia via San Zeno in Monte, si osserva che la via in questione, oggi a doppio senso di marcia, in molti tratti risulta essere particolarmente stretta da impedire il transito di due veicoli contemporaneamente nel medesimo tratto di strada. La soluzione del senso unico di marcia con limite della velocità ai 30 km risulta particolarmente apprezzabile per una serie di motivi. Il senso unico di marcia renderebbe la strada intrinsecamente più sicura, avendo i veicoli una sola direzione. Consentirebbe la realizzazione di una quindicina di sali di sosta, che attualmente sono tutti in divieto, renderebbe più sicuro il transito dei pedoni. Comandante Luigi Altamura. Ecco, io ho sempre ritenuto che quella strada lì, più che delle macchine, quello che sono veramente in pericolo sono i pedoni. Sono i pedoni, perché lì non c'è marciapiede. Adesso anche con la bella stagione ci sono parecchie comitive che vanno su, insomma, ecco, per essere di cronaca, sì, all'epoca era stato interpellato anche l'Istituto Don Calabria, Casa Madre, e il loro parere era stato questo. In riferimento al parere richiesto in merito all'istituzione del senso unico di marcia, questo l'avevo chiesto io per correttezza, perché loro diremo è una grossa comunità, la comunità religiosa risiedente in Casa Madre opera Don Calabria in via San Zeno in Monte 23, chiederebbe di mantenere il doppio senso di marcia migliorando la segnaletica. Comunque comprendiamo e appoggiamo pienamente la scelta della direzione alla mobilità e al traffico del nostro comune e della Polizia Municipale per rendere sicura la circolazione dei veicoli, del transito dei pedoni. Ecco, per il mio voto sarà di rendere, di togliere questo doppio senso di marcia e di renderlo per sicurezza a un senso unico. Dopo non siamo stati in grado, cioè noi credo che sarà mobilità e traffico dall'ingegner Fasoli al comandante Altamura a capire qual è il senso più idoneo, insomma, ecco, perché io non sono una tecnica e diremo che mi fermo qua. Mi pare però, Presidente, che la richiesta della signora, lei fa una richiesta molto ben precisa. Lei ti dice: allora, la strada è pericolosa, rendiamola solo per i residenti. Manteniamo il doppio senso di marcia solo per i residenti. Il Don Calabria può tranquillamente, l'accesso di visitatori al Don Calabria, a Casa Madre, sarebbe comunque sempre garantito da via Carotto. Cioè, praticamente andiamo a fare un'altra piccola ZTL. Perché se noi rendiamo, come dico, come da richiesta, che lei ti dice, facciamo questa strada solo per i residenti, la manteniamo a doppio senso di marcia, ma per i residenti, ditemi voi se sbaglio, diventa un'altra ZTL. Allora, se volete, leggiamo tutto, perché vedo che alcuni consiglieri mi sembrano un pochino più... Va bene, basta.
I documenti sono stati inviati ben per tempo, quindi li diamo come conosciuti.
Presidente, mi scusi, è giusto la...
No, ma è corretta l'osservazione. E allora, a questo punto... Prego.
A me sembra che quest'Aula potrebbe concordare sulla necessità di un senso unico in quella via. Cioè che l'indicazione che potremmo dare noi agli uffici è proprio esattamente questa, cioè cogliere il tema che porta la residente, cioè è pericolosa ma non le soluzioni. Perché per noi le soluzioni sono, per rendere meno pericolosa la via, il senso unico da valutare a seconda degli uffici in quale, anche secondo me sono d'accordo con il consigliere Stringa, ha senso l'ascesa, però non ho dati del traffico, i dati dell'area, per cui mi rimetto totalmente agli uffici. Io propongo di, come indicazione rispetto alla proposta che viene dalla residente, di valutare il senso unico, cioè di chiedere questo agli uffici, ecco.
Per completezza vi dico anche che all'epoca c'è stato gli abitanti di San Zeno in Monte, veramente c'è stata una rivolta, vero? Cioè, dobbiamo prepararci, in primis la dottoressa Rappo, che ci saranno tanti residenti che verranno a protestare. Comunque io sono sempre di lo stesso parere.
Allora, grazie consigliere Sartori, pur tuttavia non avevo dato la parola. Il consigliere Grassi invece l'ha chiesta correttamente.
Ma in commissione cosa? Non avevo mica espresso un parere.
Non abbiamo espresso parere in commissione.
Io direi di mantenere quello che abbiamo espresso in commissione, cioè di demandare agli uffici superiori. Sì.
Allora, la richiesta di ZTL mi pare che sia abbastanza fuorviante in questo momento, anche perché non abbiamo valutato questo tipo di trasformazione della viabilità. La viabilità è sicuramente, come è stato sottolineato, da modificare con l'istituzione di un senso unico proprio per evitare problemi a persone e cose. Il suggerimento del senso ascendente piuttosto che discendente favorirebbe un alleggerimento, però a questo punto diventa abbastanza difficile dare un pronunciamento piuttosto al buio, nel senso che non sappiamo quante auto transitano, non abbiamo un comitato che è venuto a chiedere, ma è una singola persona. E sappiamo bene che quella zona lì in questo momento è oberata da un carico di traffico aggiuntivo determinato dalla chiusura di via 20 Settembre. Andare a dare un parere favorevole a questa istituzione di una presunta ZTL è alquanto improponibile. Quindi se dobbiamo dare un parere sul documento che ci è stato sottoposto, il documento che ci è stato sottoposto è abbastanza in un senso che non è quello che abbiamo esaminato in commissione. Possiamo eventualmente, dopo aver espresso il voto, ognuno è libero poi di votare come meglio credere, esprimere queste raccomandazioni nella nostra valutazione da trasmettere agli uffici. Consigliere Stringa, dichiarazione di voto, grazie.
Allora, io personalmente sul documento in questione non sono favorevole, nel senso che non vedo la necessità di un'istituzione del ZTL, perché incominciamo a veramente a prendere in considerazione che troppe situazioni ad personam per avere dei vantaggi. Posso capire che fare un giro lungo sia fastidioso, ma io per tornare a casa mia devo fare mezza città quando non posso andare direttamente, quindi conseguentemente non perché mal comune mezzo cadio, ma è una questione che dipende sempre da quello che è la viabilità, cambiano tante cose, una volta ci si attraversava Piazza Bra, non si può più attraversare, e quindi insomma era comodo arrivare ai portoni direttamente da Piazza Bra, adesso bisogna fare un giro dell'Oca. Quindi conseguentemente nel documento specifico sono contrario e rinnovo la preghiera del fatto che venga fatta questa segnalazione comunque agli uffici, non so quale sarà l'esito della votazione, ma sul fatto proprio di prendere in considerazione il fatto del senso unico, e soprattutto direi che anche il suggerimento della consigliera Sartori del marciapiede può essere un ottimo espediente anche per come deterrente a chi non dovesse rispettare eventualmente un domani la modifica della viabilità. Grazie.
Grazie consigliere Stringa. Ci sono altre dichiarazioni? Veramente, ecco, siamo già andati oltre, consigliera Sartori, non per togliere la parola a nessuno. Io metto in votazione quindi il documento così com'è la richiesta della signora Francesca Cavazza, che chiede l'istituzione di una ZTL conservando il doppio senso. Visti gli esiti della commissione, mi pare una richiesta abbastanza non conforme a quanto abbiamo dibattuto. Comunque poi ogni consigliere esprimerà il suo voto. Quindi sì, abbiamo un voto e anche un'indicazione, perché c'è una richiesta di parere. C'è stato trasmesso dall'assessorato chiedendo parere e eventuali provvedimenti suggeriti. No, la commissione è stata esaminata, ma si è deciso di... Sì, sì, la commissione, ma l'ho già detto due volte, consigliere Brunelli. Quindi mettiamo in votazione la richiesta della signora Cavazza. Favorevoli? Contrari? Allora, favorevoli, contrari, scusate, Trombini, Avanzi, Mazzuccato, Tessari, Messetti, Dall'Ora, Zanotto, Rappo, Dalai, Sartori, Brunelli, Stringa. Astenuti? Consigliere Grassi. Se tutti i consiglieri sono d'accordo, inseriremo nella motivazione quanto ci siamo detti, ovvero che sicuramente, come constatato anche in commissione, la strada presenta delle criticità, il suggerimento di istituire un senso unico è sicuramente logico e raccomandabile. Il senso di marcia dovranno essere gli uffici ad indicarlo e con una, diciamo, prelazione sul senso ascendente, in quanto andrebbe ad alleggerire la zona già particolarmente oberata di traffico. Tutto questo gli uffici lo potranno fare una volta terminati i lavori di via 20 Settembre, ovviamente, perché andare a modificare la viabilità ausiliaria in questo momento diventerebbe veramente problematico. Diciamo che il Consiglio si è espresso negativamente sulla richiesta della signora Cavazza. Prego, consigliere Trombini.
Se posso una chiosa, comunque si sarebbe trattato di un semplice divieto di transito, non di una ZTL, perché da via Carotto comunque si accederebbe in ogni caso a quell'area lì, Alto San Nazaro e dintorni. Sarebbe solo uno degli accessi alla zona che verrebbe precluso, tutto lì è, non ZTL, divieto di transito se è stato richiesto e noi ci siamo espressi contro.
Ma in realtà è espresso diversamente nel documento della signora Cavazza, ecco. Sì, ma in realtà, no, scusate, in realtà via San Zeno in Monte diventava una mini ZTL, secondo la richiesta della signora Cavazza. Una mini, una strada? Sì, però, ecco, diciamo che come è stato sottolineato anche in precedenza, diventerebbe un provvedimento una tantum, un po' a sé stante, anziché essere inquadrato in un contesto un po' più ampio, ma in ogni caso è un problema che in questo momento diventa veramente poco raccomandabile da adottare in ogni caso, perché anche il senso unico diventa problematico. Tra l'altro, suggerire un doppio senso solo per i residenti, come se i residenti non potessero scontrarsi, perché
anche perché la signora abita in via San Nazaro Alto 4, se non è su quella via, è nel blocco,
sì, un po' più in là. Comunque diciamo che è un po' tutto improprio come è stato prospettato. Punto successivo, vicolo Corticella San Marco, richiesta di parere per l'istituzione di uno stallo per disabili avevamo rinviato nella seduta precedente perché non era chiaro se si trattava di una corte, di un vicolo e com'era. Fatto il sopralluogo, in realtà il toponimo rende poco l'idea di dove siamo e cosa stiamo facendo, tant'è che anche Google Maps era piuttosto confuso. E in realtà si tratta di vicolo Corticella San Marco, dove la signora richiedente è la signora Cristina Gioco, che chiede l'istituzione di un ulteriore stallo per disabili, dove già ce n'è uno, che viene sostanzialmente sempre occupato da altra persona con il pass per ridotta capacità motoria. La Commissione si è espressa in maniera favorevole. Se ci sono osservazioni, ma le osservazioni mi pare che siano state anche ampiamente dibattute in Commissione, e quindi se ci sono osservazioni, consigliera Sartori, prego. No? La consigliera? Allora, chi parla? Sartori, prego.
Grazie.
Allora, in commissione già mi ero espressa dicendo che per la prima volta mi trovavo in grave difficoltà, perché io sono sempre per dare lo stallo disabili, perché capisco le varie esigenze. Questa volta in commissione ho votato favorevole, ma adesso, Presidente, ho rivalutato la cosa. Perché? Perché proprio, tanto per dire l'antefatto, l'altra sera quando siamo usciti, lei con la macchina è andato via e immediatamente si è infilata una signora, conoscente mia e anche del consigliere Grassi, abita lì, la quale dice: non ne posso più, non so più dove andare a parcheggiare. Dico, guarda, dice, qua entrano, ma dico, guarda, la vedo dura che le entrino. Ad ogni modo è chiaro che, e questo è frutto, grazie, della zona pedonale, hanno tolti tanti posti auto tra la via, Piazza Erbe, via Pellicciai e poi qualche altro, insomma, hanno tolto diversi posti auto, compreso il posto disabile. Quindi, tirando via circa una quindicina di posti, è chiaro che la gente non sa più dove andare a parcheggiare. Però il posto disabile, io sono andata, e allora la signora diceva: no, guarda, fare ancora posti disabili. Ad ogni modo siamo andati a controllare con il consigliere, e poi sono anche andata a parlare con dei negozianti che abitano lì e con dei residenti che poi, insomma, mi hanno presentato, e sono tutti contrari. Allora, se guardiamo oggettivamente, Presidente, la signora dove abita, beh, insomma, l'abita lì, comunque vicino ai 12 apostoli, lì da dove abita la signora, nell'arco di quanto in linea d'aria saremo a 10-20 metri, camminandoci saranno sì e no un 30-40 metri. Allora, all'inizio la signora può parcheggiare, e ci sono 4 posti disabili, più la signora può anche usufruire, perché abita lì, in piazzetta Tirabosco, di 3 stalli gialli riservati esclusivamente ai residenti di quella zona lì. Ce n'ha uno lì e uno in via San Marco in Foro. Quindi togliere un posto blu per mettere un disabile diventa veramente un po' una forzatura. Allora, disabile che la signora, venendo a casa con la macchina che fa la corso Portoni Borsari, è se lo trova in piazzetta, aspetta perché qua mi sono scritti, Vicolo Corticella San Marco. In bocca Vicolo Corticella San Marco, lì c'è la piazzetta e c'è un posto disabile. Poi la signora, per andare a casa sua, gira a destra, ci sono 3 posti riservati con la R e altri 2 blu. Subito dopo lei scende dalla macchina e c'è il volto che si chiama, non so come si chiama, comunque lì, e c'è dove c'è Cappelletti, e c'è un posto disabile. Inoltre la signora, da dove abita lei, fa 5-10 metri di un vicoletto, fa lì le scalette, va giù, si trova in via Pellicciai, attraversa esattamente davanti al Touring, all'hotel. Ce ne sono altri 2 posti disabili, che è via Quintino Sella. Quindi io direi che la signora, nella sua posizione a disposizione, nell'arco di quanto? Di un raggio di 50 metri? Ne ha 4 più 3, perché lei è una residente. Ecco, io sinceramente non me la sento in questo caso di togliere un posto blu per darlo al disabile, perché mentre la signora può parcheggiare ovunque, il posto, il cittadino non può andare, il residente. Ecco, in questo momento sono molto in sofferenza, perché, ripeto, questo è il rovescio della medaglia della pedonalizzazione.
Consigliera Brunelli, prego.
Allora, intanto in Corticella San Marco, oltre che essere gli stalli che ha detto la signora Luisa Sartori riguardo i disabili, ci sono due stalli, solo due stalli blu, ma lì abbiamo uno storico negozio che è Cappelletti, che ha bisogno spesso di avere zona carico-scarico, nonché il grande 12 Apostoli. Cioè, trovo che due stalli blu, e lo andiamo anche ancora un altro ancora di handicappati, non è il caso. Uno, dopo volevo fare una domanda: quando noi troviamo gli stalli gialli con la R, che vuol dire residenti?
Ma no, questo non vuol dire residenti.
Cosa vuol dire?
Vuol dire che quegli stalli, sì, in precedenza sono stati dati in utilizzo per strutture ricettive extra alberghiere.
Bene, completo la domanda e dopo ecco. Io vorrei sapere se questi stalli riservati sono gratuiti o se pagano. R vuol dire?
Riservato.
Ma pagano o sono gratis?
Allora, Presidente, prego. Questa è l'ordinanza che è stata fatta del 3/6/2021. E hanno ritenuto, perché c'era questo problema, che determinate vie hanno fatto gli stalli gialli con la scritta R, e ce ne sono in giro per la città, ce ne sono anche su Piazzetta Leoni, Vicolo Stella, ma quelli sono storici. E sono R, residenti, non sono quelli che, ci sono anche quelli, perché lì davanti al Turin ce n'è uno, ma quello c'hanno la cartellonistica dove dicono che è riservato.
Faremo una verifica.
Sì, Presidente. Grazie. Comunque questa è l'ordinanza.
C'era il consigliere Grassi che aveva chiesto, mi è sfuggito.
Ecco, io la penso invece completamente diversamente dalla consigliera Sartori, perché se un disabile chiede e ha tutte le certificazioni per poterlo chiedere, deve avere la priorità assoluta e ovunque. Una persona normodotata che non ha bisogno del permesso può parcheggiare più lontano e fare qualche metro in più. Si ricorda che un disabile, se gli danno il permesso, vuol dire che ha difficoltà sia motorie o di qualche altro genere sue, per cui la legge gli dà questa possibilità. Quindi la civiltà normale deve dare la priorità alle persone disabili, sempre e ovunque. Quindi io sarò sempre favorevole ai posti disabili e mi incazzo tanto quando li levano come quelli in Piazza Bra.
Grazie consigliere Grassi. Se ci sono altre domande, consigliere Stringa.
Allora, concordo totalmente quello che sul pensiero e su quello che ha appena espresso il consigliere Grassi, sul fatto che anch'io sono sempre favorevole, ovviamente non ci deve essere un abuso, e per quanto riguarda la situazione è vero che ci sono due stalli di fronte all'Hotel Turing, ma ci sono anche tanti scalini, e se una persona ha una disabilità, solitamente non è qualsiasi disabilità che viene considerata che permette di ottenere il pass disabili, ma è la difficoltà di deambulazione. Vi posso assicurare che fare le scale per chi ha problemi di deambulazione è come scalare l'Everest. Quindi quei due stalli non li prenderei neanche in considerazione. Se quella persona, adesso non so la signora in che condizioni verta, ma se la signora dovesse avere una stampella o dovesse avere la carrozzina, molto probabilmente la prima volta prova a fare, allora con la carrozzina no, ma con la stampella magari la prima volta prova a fare le scale, dalla seconda fa tutto il giro e diventa un percorso della salute, perché è un giro piuttosto ampio. Quindi conseguentemente sono assolutamente favorevole Dichiarazione di voto, non posso aggiungere altro, grazie.
Grazie consigliere Stringa.
L'altra sera, vabbè, che non
ci... Dichiarazione di voto, consigliere Grassi?
Sì, con aggiunta di una cosa.
Sì?
L'altra sera, quando sono andato con la consigliera Sartori a vedere dove ci sono i posti R, non ho visto il cartello verticale, che è quello che fa testo.
Esatto. Prevale la segnaletica verticale. Quindi
però che... non mi sembra di averla vista.
Faremo una verifica proprio
col beneficio
di questo,
del
perché...
dubbio, perché ho un visus limitato.
No, no, ma
e se... poi e anche che venga chiarita questa storia dei posti R che ci sono in più parti della città, cominciare da Piazzetta Pescheria e il motivo per cui li concedono, cioè se li pagano.
Sono stati concessi purtroppo in tempi anche abbastanza remoti e reiterati, la tendenza è di non avere più questo tipo di concessioni. È stato spostato quello che c'era nella piazzetta della funicolare, che era però chiaramente indicato per il B&B, per carico e scarico. Ecco, mentre nel tempo si sono create talmente tante situazioni complicate che bisognerà anche lì procedere a una semplificazione e a un riordino. Comunque, in questo caso mettiamo in votazione, se non ci sono altri interventi, la concessione di un stallo riservato a persone con ridotta capacità o limitata o impedita capacità motoria in vicolo Corticella San Marco, come da richiesta è sottoposta dagli uffici. Favorevoli?
Allora, Tombini, Avanzi, Maducata, Messari, Messetti,
di là.
Grassi, Stringa.
Zanotto anche.
No.
No. Controprova, astenuti?
Zanotto. Vappo. Dall'ora.
E Sartori. Contrari? Nessuno. Ci siamo? No, 5 astenuti. Sì. Quindi consiglio approva. No, ma recuperiamo tutto. Altra pratica di richiesta di istituzione di uno stallo riservato a persone con limitata o impedita capacità motoria in via Silvio Pellico all'altezza del Civico 10, no, stavo guardando cosa stava... Allora, davanti al Civico 10, in una zona dove parcheggiare non è estremamente difficile, non è neanche facile perché non c'è nessuna zona del centro storico dove sia agevole parcheggiare. Però comunque in questa zona problematiche al momento non mi sembra ce ne siano. Consigliere Grassi, prego.
Dunque, premettendo che sono favorevole, però lì via Silvio Pellico ci sono tante case agiche con i cortili, e perché non l'AGEC non fa i posti per disabili nei cortili di proprietà per gli inquilini? Perché lì ci sono i cortili.
Allora, i cortili hanno dei posti assegnati, limitati, perché il problema è che non ci sono tanti posti quanti sono gli appartamenti. Evidentemente, allora, noi non possiamo spiegare ad AGEC cosa deve fare.
Ma dovrebbe essere l'AGEC stessa che riserva dei posti ai suoi inquilini disabili. Comunque sono favorevole.
Diciamo che è un'osservazione sensata, consigliere Grassi, e la metteremo tra le tante osservazioni che abbiamo già inoltrato ad AGEC, aggiungeremo anche questa. Ci sono altre osservazioni? Metto in votazione quindi la pratica relativa all'istituzione di questo stallo in via Silvio Pellico all'altezza del civico 10. Favorevoli? In questo caso unanimità, grazie.
Posso fare un piccolo intervento?
No, facciamolo su quella successiva.
Disabili.
Sì, beh, anche questo è un disabile adesso. Allora, adesso tocca questo qui, che è la richiesta in via Scalzi di istituzione di un stallo per disabili davanti alla farmacia. Il richiedente è il direttore AGEC, come ben sa, consigliere Grassi, e chiede un'istituzione di un posto davanti in via Scalzi davanti alla farmacia per consentire l'accesso ai disabili a rotazione, quindi per la farmacia. Consigliere Rappo e poi c'è il consigliere,
allora,
Grassi.
Io chiederei al consiglio di chiedere al comune di dare a ciascuno di noi le credenziali SIGI per la mappa disabili, perché le credenziali SIGI per la mappa disabili me le hanno date a me quando io ho chiesto a non un funzionario ma un assistente amministrativo se per piacere mi abilitava, e mi ha abilitato per piacere e adesso non riesco neanche più a vedere. Io chiederei ufficialmente che ognuno di noi possa andare a vedere la mappa dall'alto sul SIGI di dove sono posizionati gli stalli disabili, perché non possiamo farci tutte le volte il giro, magari sì, ma magari non tutti possono fare il giro in bicicletta per andare a vedere come c'è uno strumento informatico. Io vorrei chiedere questo.
Grazie, prego, consigliere Grassi.
Allora, che una farmacia sia dotata o nelle vicinanze che abbia un posto disabile è sacrosanto, perché tante volte un disabile deve andare a prendersi qualche medicinale. E solo che lì la posizione in cui loro lo chiedono è proprio a ridosso di quel passaggio pedonale che già facevo notare in commissione, che quando uno viene da Valverde e gira a destra, proprio sull'angolo per gli Scalzi, sull'angolo c'è la farmacia, uno guarda a sinistra per vedere le macchine che vengono giù, e mentre subito un metro dopo l'incrocio c'è il attraversamento pedonale. Chiederei che in concomitanza, beh, a parte che adesso sono i lavori e quindi poi dovranno rifare la segnaletica, che in concomitanza dell'installazione del posto disabili venga anche sistemato quel passaggio pedonale in maniera da mettere in sicurezza soprattutto i pedoni, ma anche gli automobilisti o i ciclisti che guardano e si trovano magari un pedone davanti. Grazie.
Grazie consigliere Grassi. Quindi possiamo inserirlo nel parere come raccomandazione di verificare la posizione esatta dell'attraversamento. In realtà si vede anche dalle foto allegate, anche se un po' sbiadite, c'è l'attraversamento che è proprio immediatamente dopo la curva. Ecco, quindi sì. No, subito dopo la curva, prima dello stallo interessato alla trasformazione. Sì, c'è. Sì. No, bisognerebbe invertire le strisce con lo stallo e quello per disabili spostarlo più avanti. Allora diventerebbe un attimino meno pericolosa. Ecco. Vabbè, allora mettiamo in votazione. Ah, consigliera Brunelli, prego.
Allora, io sono favorevole a questo stallo per disabili, però vorrei capire, e forse la commissione viabilità lo può fare, quanti stalli per disabili ci sono nella prima circoscrizione. Io, da che sono in circoscrizione, abbiamo sempre concesso, non ho mai sentito che c'è stata una cancellazione qua perché se n'è andato da un'altra parte o perché è morto, è sempre sommati, mai cancellati o spostati. Secondo me si dovrebbe stabilire che questi non ci sono più. Abbiamo ad esempio dal 2008 una signora che è morta in via 20 settembre e c'è lo stallo lì disabile, bello tranquillo. Magari c'è necessità da un'altra parte, cioè non cerchiamo, perché il famoso 1 a 50, adesso siamo 6 a 50. Allora cosa facemmo? Tutto disabile?
Ma solo in città antica questo.
E se lei viene in via Filippini vede tutti anche sugli stalli
sì,
blu, tutti disabili. E anche perché sappiamo bene che chi ha il permesso, anche perché sappiamo bene che il disabile può parcheggiare negli stalli blu tranquillamente. Tornando al discorso di Corticella San Marco, quei due posti blu che ci sono, molto spesso sono occupati dalla signora che ha richiesto il permesso. Grazie.
Grazie. Un secondo solo che rispondo però alla consigliera. In Corte Sgarzeria è stato cancellato lo stallo perché i parenti del disabile hanno restituito il pass perché il disabile purtroppo è deceduto. È successo anche tempo fa. In Piazza Erbe abbiamo cancellato due stalli che erano oggetto di abusi totali e quindi non sono stati sostituiti, quindi quello in Vicolo Corticella San Marco va parzialmente a compensare, quindi non è proprio che non ne vengano cancellati, qualcuno viene cancellato sicuramente in misura molto ridotta rispetto invece all'istituzione di nuovi stalli. C'era il consigliere Stringa e poi la consigliera Rappo.
Volevo semplicemente chiedere un chiarimento se lo stallo, perché stavo guardando adesso se non su Google Maps, in realtà subito dopo le strisce pedonali c'è un carico scarico. Quindi è in sostituzione il carico scarico? Non credo, ma sarà in aggiunta lo stallo? Sarà subito dopo? Prima cosa. Seconda cosa, giusto perché tutti si sono presi un attimo di tempo per commentare in più, mi permetto anch'io di commentare in più sul fatto che purtroppo, come lei Presidente aveva fatto notare tempo addietro, la popolazione sta invecchiando sempre di più e conseguentemente non possiamo ragionare su come sugli stessi numeri che prendevamo in considerazione una volta, nel senso che gli stalli servono più che altro proprio per persone che aumentano sempre di più, le persone che hanno disabilità e difficoltà motorie. La cosa che secondo me invece andrebbe, un suggerimento che io sottopongo e spero che vivamente venga ripreso in considerazione, è un'azione che aveva fatto un precedente amministratore, non a me vicino ma vicino alle colleghe, che era l'ex sindaco Tosi, che era l'istituzione di una task force per verificare il corretto utilizzo dei pass invalidi, perché non vuol dire che il pass esposto sia stato esposto da un disabile o da un parente che stava trasportando un disabile. Io personalmente, è che non trovo vigili sotto mano, ma io personalmente ho visto un sacco di persone che candidamente, è quello di mio padre, è quello di mio nonno, è quello di chiunque. Quello è un grosso problema, più che il numero degli stalli, perché aumentiamo il numero degli stalli perché aumentano le persone che utilizzano in maniera impropria il pass.
Anche quello.
Quindi se si può segnalare di poter ristituire questa task force, io personalmente ero a Milano, mi ricordo mi chiamò una volta la vigilessa chiedendomi dove avevo parcheggiato, perché avevo parcheggiato vicino alla stazione, e sullo stallo invalidi, quindi aveva verificato. Quindi funzionava. Toglievano un sacco di pass, andavano a recuperare gli smemorati, perché quando muore qualcuno casualmente tutti si dimenticano di restituire e quant'altro. Grazie.
Una postilla. Noi abbiamo 260 agenti di polizia locale. Chiedo scusa. 260 in forza alla polizia locale. Uno ogni 1000 abitanti ci spetta, quindi ne abbiamo qualcuno in più, ma 70 sono inabili al servizio attivo, quindi ne abbiamo molti di meno. Milano, città metropolitana, invece che uno ogni 1000, ha diritto a uno ogni 500 e quindi ha un esercito di agenti di polizia locale. Stiamo lottando per avere la possibilità di assumere come una città metropolitana, visto che abbiamo oltre 1 milione di presenze di turisti e quindi eventi di tanti tipi, compresi quelli sportivi, olimpiadi, stadio, eccetera, avremmo anche diritto a averne di più. Questo ci permetterebbe di fare dei controlli più accurati, perché nel caso dell'abuso deve essere contestato alla persona nel momento in cui porta avanti l'abuso, perché le telecamere non possono identificare questo. C'era la consigliera Rappo.
Allora, mi sembra che questo sia un tema che ha bisogno di approfondimento, per cui secondo me vale la pena fare una commissione ad hoc, però in cui possiamo solo portare domande, io non posso portare risposte, cioè no, per i colleghi. E quindi proverò a chiedere a, se ancora la dottoressa Vergine, che è ufficio ordinanze disabili, se può venire a illustrarci i numeri. Vi inviterei intanto a provare a vedere se riuscite a orientarvi sul sistema SIGI, perché le mappe dei disabili ad oggi non si vedono più, ma magari sono io che non vedo. È la mappa 161, si entra con l'identità digitale? No,
la carta?
No, scusate, sono stanca. Con lo SPID, grazie, scusa, non avevo sentito. Si entra con lo SPID.
Avevo già detto.
Ok, detto questo, io proverò a chiedere in commissione se viene qualcuno a relazionarci un pochino sul numero e il posizionamento degli stalli. Vediamo un po' cosa, che risposta
sì,
abbiamo.
Sì, sì. Ma... Ok, allora. Sì, dopo quello, gli interventi a raffica della consigliera Sartori, no. Stasera tutto è consentito.
Volevo fare solo una precisazione, gli stalli nel momento in cui sono, tra virgolette, liberi, nel senso che non riportano il numero del pass di un determinato disabile, Non c'entra il fatto che la signora Tizio Caia sia venuta a decedere, perché quello stallo lì non è stato fatto in funzione di lei. Lei può aver fatto la richiesta, ma non è il suo. A differenza di, ad esempio, di uno stallo che c'è di fronte alla chiesa di San Tommaso, dove c'è proprio il numero che riporta il numero del pass. Ok? Grazie.
Sì. Grazie. Quindi a questo punto mettiamo in votazione questa richiesta. Se siete d'accordo, mettiamo in votazione e poi aggiungeremo comunque in ogni caso le osservazioni relative all'attraversamento pedonale e quindi a un possibile riordino in funzione della pericolosità di quell'attraversamento. Quindi istituzione di un stallo per limitato o impedita capacità motoria in via Scalzi all'altezza del civico 2 sul lato dei civici pari. Favorevoli? Unanimità? Grazie. Aggiungiamo quindi, dottor Stradoni, una richiesta di riordino per evitare problematiche. Mi è arrivata nel frattempo anche una richiesta che ho fatto protocollare da parte di alcuni residenti di via dell'Autiere numero 5, che chiedono, perché c'è la pericolosità del comportamento e transito di pedoni, velocipedi, motocicli, monopattini davanti ai loro passi carrai, che hanno cancello elettrico con lampeggiante correttamente funzionante, segnalato, eccetera eccetera. Si chiede un intervento con segnaletica o altro per una regolarizzazione al fine di evitare spiacevoli inconvenienti. Io ho verificato, sono andato a vedere, alla fin fine lì marciapiede è largo 8-9 metri, come ho detto in commissione. Non c'è nessun motivo perché un ciclista o un pedone passi a filo delle uscite dei passi carrai, perché marciapiede è estremamente largo esisteva la delimitazione della pista ciclabile su quel marciapiede, quindi l'unica cosa che mi sento di comunicare in questo caso al Consiglio è che raccomanderemo all'ufficio strade e giardini, che è responsabile della manutenzione della segnaletica orizzontale, di rifare le strisce gialle in modo che vengano indirizzati ciclisti e pedoni che non vadano a passare proprio a filo. Rispetto a tante altre situazioni è assolutamente compatibile con le norme di prudenza, eccetera. Me l'ha portato di persona l'onorevole Marco Padovani e quindi penso che sia anche doveroso rispondere, e quindi sarà mia cura farlo. Sì. Quindi passerei al punto successivo, la commissione sesta, turismo, commercio, cultura. Prego, consigliere Trombini.
Sì, grazie presidente. La seduta di commissione non ha visto in realtà punti da approvare o non approvare. È stato un momento di confronto con i rappresentanti di commercio per il centro storico e lo scopo era di vedere se, stante la situazione che si è determinata con gli ultimi vari provvedimenti dell'amministrazione comunale, si potessero mettere in campo o ipotizzare delle iniziative su cui convergere come circoscrizione e come diciamo associazioni degli esercenti e dei commercianti per migliorare l'attrattività del centro storico di diverse zone dal punto di vista commerciale e quindi venire incontro insomma alle attività appunto dei commercianti. Allora, un'attenzione particolare è stata riservata da Confcommercio alla questione relativa a come ovviare agli spostamenti insomma di flussi di visitatori che si determinano nel periodo natalizio in conseguenza dello spostamento dei mercatini, e quindi l'intenzione manifestata da Confcommercio è quella di pervenire una sorta di coordinamento dei diversi attori che vogliono proporre delle iniziative per riportare almeno una parte dei flussi nella zona appunto di Piazza dei Signori e Piazza delle Erbe. Questo è quanto ha comunicato Confcommercio. Intende anche cercare di individuare delle soluzioni per, vecchia storia, per favorire un maggiore afflusso di visitatori nei periodi cosiddetti morti, cioè le fasi fuori dal periodo dell'Avvento e prima di Pasqua Vinitali sostanzialmente. Sono poi state prospettate alcune altre possibili soluzioni, sono state fatte delle proposte di eventuali iniziative su cui c'è stato abbastanza consenso. Forse quella che si potrebbe menzionare maggiormente è la proposta di definire su volta per volta su strade intere una sorta di esposizioni arti in quindi con la disponibilità di singole attività commerciali a ospitare delle opere di artisti, il tutto da comunicare con particolare risalto, in modo da che queste iniziative possono costituire un attrattore per visitatori che intendono appunto venire ad apprezzare questo tipo di iniziativa di esposizione di opere d'arte nel contesto di un'attività commerciale settore per settore. Questo insomma è stato condiviso, diciamo, dai presenti, e sembrava riscontrare un interesse particolare anche da parte dei rappresentanti di Confcommercio. Quanto ai mercatini, è stato segnalato che molto probabilmente il Natale prossimo, peraltro, vi sarà uno spostamento almeno parziale della collocazione dei mercatini stessi in conseguenza dell'intervento dell'allestimento per le cerimonie di chiusura e apertura delle Olimpiadi, e quindi in conseguenza di questo ci sarà comunque una revisione, e in funzione di quello poi si vedrà negli anni successivi se ci saranno degli ulteriori aggiustamenti da fare o no, ma sicuramente non sarà esattamente la stessa soluzione adottata l'anno scorso, che ha avuto alcune criticità anche dal punto di vista della sicurezza, che sono state accertate anche dai responsabili. Dal mio punto di vista questa può essere la sintesi di quello che ci siamo detti nei tratti salienti quella sera.
Grazie consigliere Trombini, qui non ci sono documenti da votare, eventualmente il proposito era di incontrare anche le altre organizzazioni dei commercianti proprio per in separata sede, onde evitare di fare una specie di minestrone oppure di trovare contrapposizioni tra le varie organizzazioni, invece avere un colloquio abbastanza franco e cordiale con questi, in modo da chiarire o accogliere suggerimenti.
Sì, contatterò di conseguenza anche il rappresentante dei Confesercenti di cui ho avuto i riferimenti. Grazie.
Grazie consigliere Trombini, quindi passerei al punto 6, che diventa 6, Commissione Quarta, Lavori Pubblici, consigliere Mazzuccato, prego.
Buonasera a tutti e a tutte. Allora, la richiesta pervenuta da parte della tutela e valorizzazione edifici monumentali è protocollata col numero 00809932025 del 27 febbraio 2025, e qui si richiede il parere inerente la demolizione di un manufatto adibito a spogliatoi nell'ambito dell'orecchione austriaco del bastione San Procolo. Questa richiesta ovviamente però è già stata vagliata dalla sovrintendenza con parere favorevole e dalla paesaggistica con parere favorevole. La richiesta in oggetto praticamente mi vede previo appunto ho fatto un sopralluogo anche per capire di cosa stavamo parlando e mi sono recato sul posto. Questo bastione qui è praticamente sotto, cioè sovrastante a, per capire, l'area riservata ai cani e inerente agli orti di Spagna, e di conseguenza è proprio a ridosso di quest'area dove c'è anche il percorso della salute. E sono stato fortunato quel giorno che ho avuto in mente di visionare il tutto per capire di cosa parlavamo, di aver avuto il piacere di incontrare il direttore sportivo della società Cresi, dove appunto in questa area usufruisce di 3 campi di calcio, 2 in superficie che si vede, appunto, che non ho spiegato dove si trova quest'area, fa parte di confina con Circonvallazione Colombo, e l'ingresso via Davico, che praticamente insiste nella prima circoscrizione. Allora, appunto, ho visionato assieme al presidente della società la casetta spogliatoi in oggetto, e evidentemente quello che chiede la sovrintendenza, diciamo, i beni ambientali e quant'altro per l'abbattimento di questo manufatto, sì, Junco, mi trova d'accordo, nel senso che questo fabbricato viene proprio a confinare col bastione, L'intenzione è appunto, per questo motivo è stata richiesta l'abbattimento, di restaurare un po' tutta l'area facendo in modo che
questo è un abuso.
Si è spento, consigliere?
È spento, non mi ha reso conto proprio di cos'è questo sito, ed è molto bello. E detto questo, allora ho sentito anche le problematiche del signor, si chiama Junco praticamente, questo direttore sportivo, ha giocato nell'Hellas, nel Chievo, e adesso si trova a avere in mano questa società, e per la quale lui stesso mi ha detto, e proprio mi è piaciuto molto sentirlo dire, che ha iniziato con una cinquantina di ragazzini, ecco, fa parte, queste squadre sono giovanili praticamente, e attualmente ne ha 300. Di conseguenza quello che mi diceva lui è che ha a disposizione due container adibiti a spogliatoio che si vedono nella circolazione Colombo. Questo qua invece che non si vede da su, difatti meno male che sono andato a vedere com'è la cosa, perché è nascosto e appunto attaccato, come dicevo, al bastione. E attualmente anche questo spogliatoio viene usato perché, come dicevo prima, da come erano iniziati numericamente a quanti sono attualmente, ha necessità di avere un luogo, soprattutto mi diceva anche d'inverno, ragazzini piccoli, e metterli là fuori a spogliarsi, insomma, non è che sia il massimo. Tant'è che mi ha fatto vedere che ha acquistato addirittura un gazebo, giusto per riparare un po', che poi riparo non è che ne faccia molto, e per appunto usufruirne. Allora io, vabbè, se volete o se avete già visto, cioè qua praticamente fa parte dell'orecchione Carnot, sempre del bastione, non so se dettagli tecnici e storici non è che sia tanto in grado di spiegarli, però c'è tutta la documentazione storica eccetera, spero che l'abbiate visionata. E allora darei un po' al sintesi di quello che in commissione abbiamo ritenuto opportuno fare. Noi praticamente come discorso realistico saremmo per ovviamente l'abbattimento di questo manufatto. Rimane però il problema della squadra, e pertanto se ci fosse la possibilità di realizzare prima un altro luogo dove poter, in sostituzione di quello che verrebbe abbattuto, sarebbe un'ottima cosa. E pertanto, non avendo però nella richiesta questa postilla, cioè lì si parla che viene abbattuto e ciao, praticamente.
Si è spento il microfono.
Ancora.
È sabotaggio.
Come è stato osservato anche sempre in sede di commissione, vari commissari hanno espresso il loro appoggio al fatto che la società, oltre che provvedere allo sport di questi ragazzi, fanno anche un discorso di
il valore sociale.
Sociale, bravo, esatto. E non abbiamo ritenuto opportuno dare nessun parere e indirizzare all'assessorato allo sport un'alternativa per venire incontro alle problematiche della società. Pertanto, io anche qua in consiglio. In commissione tutti favorevoli tranne un astenuto al fatto che non si prenda appunto una decisione, un parere in merito, ecco, dell'abbattimento. Anche qua in consiglio adesso non so, presidente, come potremmo procedere, se lascio a lei.
Do un chiarimento molto semplice. Si tratta di un abuso edilizio che non possiamo avallare. l'ufficio sport ha già provveduto ad autorizzare l'installazione di due container ad uso spogliatoi. Il problema è che i due container non sono separabili dal pubblico e quindi l'arbitro si troverebbe a contatto anche con il pubblico. Di questo, a questo punto il campo non può essere omologato. Stanno studiando la soluzione per questo, in modo da poter consentire l'utilizzo dei campi anche con le partite ufficiali, visto che non si può avere l'arbitro in questo momento. Comunque i due container sono stati autorizzati con espresso parere della sovrintendenza, sono posizionati a fianco dei campi sulla parte alta, praticamente laterale alla circonvallazione, sono in terza circoscrizione. Il manufatto invece è in prima ed è un manufatto totalmente abusivo, per il quale ci sono state già ingiunzioni, ordinanze, eccetera, ed è assolutamente non sanabile, perché si tratta di un abuso in un contesto storico monumentale. Quindi non è che possiamo astenerci o votare contro questa richiesta, secondo il mio parere, dal punto di vista legale. Qua sì, c'è l'attuazione di un provvedimento legale.
Sì, ecco, allora al limite avevo pensato anch'io questo, però io aggiungerei eventualmente sul verbale che si dia un'indicazione.
Come già corrente l'ufficio sport, sì, con il quale ho chiesto chiarimenti appunto per valutare in maniera più corretta questa richiesta. C'era il consigliere Grassi che voleva dire qualcosa?
Sì, parzialmente mi avete già risposto che sicuramente, cioè a me, prima circoscrizione, perché non è sotto il bastione che è terza.
Allora, non siamo ancora nel vallo, siamo dentro nel vallo con il manufatto, come si evince dalle planimetrie allegate. Siccome siamo dentro nel muro alla Carnò, quel muro in conci di pietra, sì, che sorge dentro nel vallo, delimita il confine tra, in questo caso lì, terza circoscrizione e prima. Siamo all'interno e quindi siamo in prima.
Niente, siccome che nei valli ci sono altri campi da calcio, sono andati a vedere anche in tutti gli altri campi da calcio se ci sono degli abusi?
Sì, sono stati tutti quanti denunciati, alcuni sono in procinto di essere demoliti, come verrà demolito questo.
Vabbè, grazie.
Sono stati costruiti da persona, io so bene chi li ha costruiti questi qui, è stato Giorgio Dallavia, forse il consigliere Grassi l'ha conosciuto, che è scomparso diversi anni fa, è stato l'anima della società Colorificio Scaligero prima e poi Cresi successivamente. Tutti animati da buone intenzioni, compreso il sottoscritto che fece una cosa simile dentro la dogana delle merci d'acqua, e il presidente successivo al sottoscritto si prese la denuncia. Edera in questo momento è tutto sospeso, dobbiamo fare un sopralluogo. Comunque lì è un campo che era in terreno demaniale, che è passato al comune, e anche lì ci sono questi abusi. Dobbiamo verificare quanto è abusivo, e comunque in ogni caso quel campo da calcio lì è un problema di dimensioni, non è omologabile. Loro dicono che era limite. Se andiamo là con la cordella metrica o con uno strumento un po' più aggiornato tecnologicamente, le dimensioni minime non ci sono. Ce ne sono parecchi, purtroppo. Prego, consigliera Rappo.
Ma io, perché ci chiedono un parere su un tema di legge? Cioè, nel senso, se io sono chiamata a votare come consigliera, non come avvocato, non come interprete dei regolamenti, non come funzionario della soprintendenza, io personalmente amo questo tipo di contaminazioni, cioè storiche peraltro, perché hanno 50 anni, hanno un utilizzo sociale, sono nel posto giusto. Non si vedono, al loro posto resta il nulla. Io posso votare con la sensibilità della consigliera di circoscrizione? Mi chiedo perché chiedono il parere su un tema di legge. Se sono abusivi, è certificato che sono abusivi, ma perché io devo dare il mio parere? È una domanda proprio pura. Perché se no io dico, secondo me sono utili, nascosti, fatti bene, storici e hanno una funzione sociale e non c'è un progetto alternativo. Perché capisco che se ci dovesse essere lì un progetto di qualsiasi tipo, è molto importante. Ecco.
No, posso, ma difatti posso, Presidente?
Sì, brevemente sì. Perché sennò...
No, condivido e difatti il mio dubbio era proprio quello, però se andiamo a vedere proprio sul posto, e meno male che l'ho fatto, mi ha fatto anche capire che questo manufatto deve essere buttato via, perché insiste su, proprio sul bastione, e lì verrà fatto un percorso, pertanto non è il posto giusto, ecco. Dopo è nascosto, difatti nessuno ne ha mai visto io, però concretamente cioè, direi che trovino una soluzione per costruirlo bene, un altro posto che abbia le funzioni che ha adesso, ecco.
In realtà nella relazione c'è spiegato che si chiede l'autorizzazione per l'abbattimento, il parere, non tanto sul fatto che sia abusivo, ma perché a seguito dell'abbattimento verrà ripristinato il cammino di ronda, verranno ripulite le scarpe del bastione che attualmente sono inaccessibili e quindi verrà creato un percorso di valorizzazione di quella parte della mura. Ecco, quindi è questo il senso della richiesta, cioè diamo corso a un abbattimento che dovrebbe essere, come abbiamo constatato per il bastione di Spagna, che gli uffici hanno provveduto a ripulire dal verde, abbiamo eliminato del verde spontaneo invasivo e che dovrebbe essere poi invece rimpiazzato con del verde compatibile con quelle strutture senza danneggiarle, nello stesso caso qui. Fondamentalmente diamo l'ok per portare avanti un progetto di valorizzazione di tutto quel tratto di mura. Mettiamo in votazione? Quindi parere favorevole per l'abbattimento e la sistemazione di questo tratto di mura, che è la richiesta che ci hanno fatto gli uffici. Favorevoli?
Posso, scusi Presidente, no, cioè, io non mi sento di votare favorevole se non mettiamo a verbale che però o lo mettiamo.
Si chiede di valutare con attenzione le conseguenze per l'attività sportiva della demolizione.
Ah, ok, scusatelo. No.
Della demolizione del fabbricato.
Favorevoli?
Rappo.
No.
Dalai.
Favorevoli? No, nessuno. Ok. Contrari? Astenuti?
Astenuti. Aspettate, scusate, astenuti. Avanzi.
Rappo.
Rappo.
Il Consiglio approva. Grazie. Passiamo al punto successivo, Commissione ottava, consigliera Messetti, prego.
Grazie Presidente. Allora, la Commissione si è riunita il 21 marzo, abbiamo iniziato con un aggiornamento perché abbiamo avuto due nuovi commissari che sostituiscono altri che hanno lasciato e li ho aggiornati sulle iniziative già concluso in atto, no? Allora, la prima è stata la conclusione della visita del Papà del Gnocco nelle scuole dell'infanzia comunali, grazie anche alla collaborazione del Papà del Gnocco emerito, no? Siamo riusciti ad andare in tutte le scuole, è stata molto apprezzata questa visita e io ho parlato anche con la responsabile delle scuole dell'infanzia comunali per farla diventare un elemento che rimane consolidato, no? Questo mi pare che siamo tutti d'accordo in questa direzione. Poi è stata definita la data del concerto che si terrà per le classi quarte e quinte della scuola primaria della prima circoscrizione, le classi che vorranno partecipare a musica al conservatorio. Ci sarà questo concerto tenuto da giovani, giovanissimi studenti di musica e strumentali. Ecco, avevamo da analizzare un paio di richieste. La prima richiesta, protocollo, scusate perché non sono così spesso nella definizione dei protocolli. Allora,
ma è agli atti comunque.
È da dire, niente. Allora, protocollo 0080938 del 27 febbraio è un contributo che viene richiesto dall'associazione Concorso Elsa Respighi. Allora, questa è un'associazione veronese che ha l'obiettivo di valorizzare, far conoscere la figura di questa artista, musicista, ma anche studiosa e scrittrice di musica, che è Elsa Respighi, la moglie di Ottorino Respighi, e oltre a questo obiettivo anche quello di lo fa attraverso una competizione internazionale che ormai è giunta alla decima edizione per premiare progetti di studio e di esecuzione di opere musicali, no? Allora, nella mia commissione abbiamo la fortuna di aver presenti sia una docente del conservatorio che un musicista della Fondazione Arena, per cui sono esperti in questo campo, quindi il progetto l'abbiamo analizzato.
Microfono.
Qual è il progetto di questa associazione? È quella di realizzare un concerto piuttosto impegnativo e importante per la consistenza e la partecipazione della compagnia corale e strumentale estesa e complessa il giorno 23 maggio nell'ambito delle celebrazioni zenoniane, il 23 maggio nella Basilica di San Zeno. Vi dicevo che è piuttosto importante questo concerto a fronte di una spesa complessiva di 15.500 euro. L'associazione chiede un contributo di 1.000 euro, ha chiesto un contributo a noi di 1.000 euro, sostanzialmente per pagare i giovani che andranno a fare il concerto del conservatorio, no? Allora, abbiamo discusso, approfondito il senso di questa associazione e di questa iniziativa e dalla commissione è emersa la proposta di ampliare il contributo da 1.000 a 1.500 euro. Propongono all'unanimità di dare anziché 1.000, 1.500 euro per questo importante concerto che si terrà appunto perché non solo l'associazione è un'associazione veronese, ma è anche l'obiettivo è proprio quello delle celebrazioni del nostro patrono, per cui a maggior ragione. Ecco.
Bene.
Se avete...
Ci sono richieste di chiarimenti?
All'unanimità, è stato chiesto all'unanimità l'aumento del...
Siamo concordi, quindi mettiamo in votazione, come espresso dalla Commissione, il contributo di 1.500 euro per l'associazione che gestisce anche il concorso, Elsa Respighi. Favorevoli? Unanimità? Consigliere Avanzi è... Sì, favorevole. Quindi, Mazzuccato? Vuole votare? Va bene, grazie.
Grazie. No, grazie a voi. La seconda richiesta è una richiesta che ci arriva da il signor il legale rappresentante di un'associazione che si chiama Harmony Ab Apps di Peschiera del Garda. Questa associazione chiede il contributo di 3.500 euro per la realizzazione di un concerto nella chiesa di Sant'Anastasia il primo luglio. In che cosa consiste il concerto? È una orchestra americana, una filarmonica americana, Stati Uniti, che sta facendo una tournée in Italia e farebbe questo concerto presso questa chiesa. Allora, devo dire che i commissari hanno espresso innanzitutto questo parere, il fatto che non rientra nella competenza di questa commissione l'attribuzione di questo contributo, semmai nella commissione cultura, va bene? E comunque, e quindi rimanda alla commissione cultura la valutazione di questa richiesta. Ma la commissione anche... No, la commissione anche esprime... Si esprime dicendo che no, che insomma, che valuti pure la commissione cultura, ma non sarebbero dell'idea di dare un contributo tantomeno così importante. Ecco, questo è quello che è emerso. Questo è quello che è emerso, chiuso, a questo proposito.
Faccio una chiosa io questa volta, consigliere Trombini mi permetta. Allora, si tratta di un'orchestra di livello internazionale probabilmente, quindi la mission, il compito della circoscrizione è valorizzare il territorio. In questo caso mi pare che non ci sia questo presupposto. Tra l'altro la richiesta di 1.500 euro per un solista, 750 euro per l'allestimento della chiesa, 750 euro di grafiche, stampe, cartellonistica e video maker e 500 per ufficio stampa, sinceramente non mi pare sufficientemente corredata di giustificazioni. Con la premessa anche che siamo al di là della nostra competenza territoriale, che si voglia svilupparlo nella chiesa di Sant'Anastasia ci può anche far piacere, però allora dovremmo anche contribuire al Festival della Lirica, visto che e in ogni caso una cifra così importante per un singolo evento abbiamo sempre detto che non l'avremmo mai concessa proprio per evitare di utilizzare i fondi, i pochi fondi, che non sono così pochi, ma non sono neanche tanti, per incentivare le associazioni e gli eventi organizzati da associazioni del territorio. Quindi io darei mio parere personale, sottolineo, estremamente negativo a questo, però è giusto che il Consiglio si esprima, e quindi se ci sono osservazioni, consigliere Trombini la vedo proteso verso...
No, ma quindi anche esprimiamo il parere, o non ho capito?
Io esprimerei un parere a questo punto. È inutile che rimbalziamo la palla per portarla in una commissione dove faremo le stesse valutazioni, più o meno.
Non si può dare solo un patrocinio?
Non ha chiesto patrocinio, ha chiesto un...
C'è.
No, ma... Sì, vabbè, ma... Tra l'altro, come bon ton, come rapporto con le istituzioni, chi chiede contributi di un certo livello di solito si presenta, telefona, domanda, viene a chiedere un colloquio con il presidente o contatta i consiglieri per dire vorremmo portare avanti questa iniziativa. Ci è arrivata così una richiesta non corredata e non appoggiata, anche perché insomma avremmo avuto anche piacere di saperne un po' di più. Prego, sì. Ecco, io metto in votazione, chi è favorevole alla concessione di questo contributo, alzi la mano. Favorevoli? Contrari? No, il consigliere Stringa non ha alzato la mano. Quindi tutti meno il consigliere Stringa. Grazie. Consigliere Stringa si astiene? Astenuto consigliere Stringa.
Sì, posso aggiungere per chiudere che proprio a questo proposito nella Commissione si è emersa questa richiesta di avere, vorrebbero avere proprio anche le persone in Commissione, le persone che fanno una richiesta di fondi, che venissero a presentare di persona i loro progetti in Commissione. Io devo dire che il concorso Essere Spighi, abbiamo avuto l'incontro in circoscrizione con la persona che l'ha richiesto, ecco, qui direbbero o di corredare con dei video, con del materiale, supportare la richiesta in modo che i commissari si esprimono su qualche cosa di concreto, che non è questa semplice richiesta di cui noi non sapevamo niente, insomma. Ecco.
Consigliere Trombini.
Sì, in Commissione Cultura la prassi è, nel caso di richieste economiche abbastanza ingenti, di invitare generalmente i richiedenti, non in tutti i casi, adesso non è prassi comune, però quando si tratta di richieste corpose che prevedono anche un progetto abbastanza significativo, allora sì, di chiedere di venire a presentarle in modo da essere convincenti, ma questo credo che sia stato fatto anche la tua commissione in un paio di occasioni, mi pare ricordare.
Consigliera Messetti, io vorrei invitarla, se lei ha tempo e vuole, magari a fare una chiamata a Mattia Marsala del 1998, che comunque ha fondato questa associazione con molto coraggio, si occupa di promuovere giovani talenti anche nella musica classica, per cui magari può essere anche un errore di così, non sapere come si tratta con l'istituzione, e magari per il futuro invece può chiedere in maniera corretta, ecco.
E magari farci anche proposte diverse, che non un'orchestra straniera, che sicuramente sì, è interessante, ma fuori dal nostro ambito.
C'è ignoranza, più
no,
non saper fare.
Giusto? Cerchiamo di spiegare se... Sì.
Sì, non perché...
Passerei alla Commissione Quinta. Consigliera Avanzi, prego.
Allora, prima richiesta di contributo, protocollo 008494 del 3 marzo, proposta fatta da Associazione Vive Visioni per la proiezione di un documentario La Ricerca presso il Museo di Scienze della Storia Naturale, giovedì 8 maggio dalle 5:30 alle 19. Contributo di 240 euro, di cui 200 noleggio FIM e 40 SIAE. La Commissione ha espresso parere positivo alla richiesta.
Ci sono osservazioni, richieste? Mettiamo direttamente
in
votazione.
Di che cosa tratta, giusto per sapere, documentario?
Allora, La Ricerca è una gigantesca collezione di sassi trovati lungo il fiume Adige sulle montagne del Veronese. Tra immagini mitologiche, riflessioni ecologiche, l'installazione di Neri, che è quello che ha raccolto i sassi, rende omaggio alle fatiche dei primi esseri umani e si interroga sull'evoluzione sociale della nostra specie.
È una ricerca socioculturale. Contributo anche abbastanza contenuto, è la proiezione di questo documentario con il dibattito successivo.
Scusa, chi è di morto? Così da tutti la cittadinanza.
Dove dovrebbe essere il Museo di Storia Naturale, e questo ci permette anche l'apertura di un dialogo con un'altra istituzione che emerita di questa città, perché il Museo di Scienze Naturali di Verona, a volte non tenuto nella debita considerazione, ma è una delle perle che abbiamo a Verona. Se non ci sono altre osservazioni, metterei in votazione. Favorevoli? Unanimità, esclusa Brunelli, che è fuori. Ah no? Escluso Trombini, astenuto. Allora.
Sì. È che si prendono per stanchezza. Potremmo dargli qualsiasi cifra a quest'ora. Sì.
Sono le 22:41. Bene, mettiamo assente la votazione, dai. Andiamo avanti. Non credo che cambi nulla.
Allora, seconda.
Prego, consigliere Avanzi.
Sì, cerco di andare via veloce perché
È tardi.
Richiesta di patrocinio al protocollo 010858 per una serie di 4 date che si terranno ai giardini d'estate, che partiranno il 26 aprile la prima data, il 21 giugno la seconda, il 19 luglio la terza e il 13 settembre la quarta. Sono tutti eventi di concerti, il primo è Ballare Gioia, la seconda musica dance, la terza musica rock e la quarta Beat Generation. È previsto appunto 4 date di concerti più il risotto, e tutti gli incassi verranno devoluti a 4 associazioni diverse. La prima è AGBD, Associazione Genitori Bambini Down, la seconda Gruppo Medici per la Pace, la terza Associazione Alzheimer Verona e la quarta e ultima Medici Senza Frontiere. È una richiesta di solo patrocinio, verosimilmente l'ingresso sarà a pagamento in modo tale da coprire i costi della band e i costi del mangiare, e in più dare qualcosa a queste associazioni. È stato dato parere favorevole.
Sono richieste di chiarimenti? Se non ci sono interventi, metto in votazione quindi la concessione del patrocinio a questa serie di eventi organizzati da Musica Viva. Favorevoli? Adesso c'è l'unanimità, grazie. Prego, consigliere Avanzi, successivo.
Allora, successivo è l'ordine del richiesta 010 58 33. Non ho la data, però vabbè, questa è la richiesta di contributo per una giornata dal titolo L'ebbrezza del divertimento, e dopo spiegheremo perché l'ebbrezza, che si terrà al Parco della Provianda il 24 maggio. Si partirà al pomeriggio con dalle 15 circa, 15-16, con un intrattenimento dedicato alle famiglie, con il Circo della Luna, quindi ci saranno 2 ore di circo per bambini e per famiglie. Si proseguirà poi alla sera con musica dal vivo, che abbiamo la fortuna di aver intercettato la band Medici per Strada, quindi avremo verosimilmente i concertisti dell'ospedale di Borgo Trento, che verranno a fare una serata benefica, la cui raccolta fondi sarà a favore dell'associazione che ha organizzato l'evento, che è Vive Visioni, a cui è stato spiegato il progetto a Medici per la Strada, quindi per tirar su fondi per la riapertura del cinema a Veronetta. La richiesta è l'ebbrezza del divertimento, perché tutte comunque le bevande saranno alcol free, quindi ci sarà, sarà una giornata all'insegna del non alcol, quindi tutte bevande non alcoliche.
Quindi ebbrezza emotiva e non
ebbrezza emotiva e non ebbrezza alterata, insomma, ecco. Diciamo così. 1200 euro è la richiesta, che sono dovute al Circo della Luna, che sono circa 600 euro, 150 per il piano di sicurezza e 450 per cibo bevande analcoliche. Anche in questo caso la commissione ha espresso parere positivo.
Sì, allora votiamo in questo caso anche la pubblica utilità per la concessione degli spazi pubblici, perché altrimenti siamo carenti. Ci sono interventi, richieste di chiarimenti? Consigliere Grassi, prego.
Io leverei i soldi per le bevande analcoliche, perché mi sembra, insomma, un po' di birra ci vuole.
Se non ci sono altre osservazioni, metto in votazione quindi la concessione di contributo come proposta dalla commissione. Favorevoli? Unanimità, grazie. E a questo punto,
allora, a questo punto 010 76 96, richiesta di contributo da parte dell'associazione La Polimorfica per un'iniziativa, secondo me, fatta da giovani, molto interessante, che verrà fatta nel quartiere di Veronetta, ovvero la creazione di una radio di quartiere che si chiama, perché ha già cominciato, Radio Convergente. È una radio realizzata con gli abitanti e verso gli abitanti del quartiere, che si inserisce nel progetto dell'edicola sociale e che quindi avrà apertura i sabati dal 22 marzo fino al 21 giugno, quindi tutti i sabati pomeriggi, poi ci sarà la chiusura estiva e poi ci sarà la riapertura autunnale. È già stata messa in onda la prima edizione, che è ascoltabile e visibile sui social, quindi Instagram, Facebook, oppure sui podcast della Polimorfica, che la conoscete già perché aveva fatto in passato l'iniziativa Tracce del Quartiere. Allora, la richiesta è di 1.300 euro, 6,50 per la promozione e 6,50 per la strumentazione tecnica. Abbiamo considerato in commissione che probabilmente avrà bisogno forse anche in futuro di altri tipi di contributo, si suggeriva anche l'app, per esempio, e quindi si è ritenuto anche per iniziare di dare parere favorevole per 800 euro e non di più di 800 euro. Seguiremo passo per passo le varie attività di questa radio, che sicuramente è un'iniziativa lodevole, perché comunque è frutto anche di attività dei giovani, gli stessi giovani che poi si troveranno a fare animatori del Grest, perché la Polimorfica lavora in stretto contatto con la parrocchia, per cui lodevolissima iniziativa. Per il momento la commissione ha detto di fermarsi e sono anch'io, anzi sono stato il promotore di dire fermiamoci a 800 euro.
Consigliere Grassi, prego.
Detto che mi sembra una buona cosa, ho votato favorevole in commissione e voterò favorevole questa sera, però gli avrei dato anche tutti i 1300 euro, però avrei chiesto che creassero un'app. Creando un'app sul cellulare sarebbe molto più facile ascoltarla e avrebbe molta più visibilità. Un'app ormai non costa tanto farla. Quindi poi quest'anno mi sembra che sia anche il 50° delle Radio Libere a Verona, dal 1975 al 2025. Sì. Quindi anche in occasione di questo 50° benissimo, però insisto che un'app è molto comoda, perché che potrebbero, sarebbe da suggerirgli di farla quanto prima.
Vabbè, a questo punto la commissione ha proposto 800 euro, l'eventuale possibile acquisto del programma per avere l'app sul cellulare può essere un'ulteriore iniziativa da suggerire, quindi da portare successivamente, così quantificare l'eventuale costo della stessa. Metto in votazione. Favorevoli? Allora, un'unanimità dei presenti.
Adesso chiediamo la
sta arrivando.
Favorevole.
Favorevole anche la consigliera Zanotto. Quindi unanimità, grazie.
Ultimo, sì. Protocollo 010-88-341, richiesta di natura economica, ovvero la somministrazione di 106 dei 25 tavoli da 6 persone, 25 tavoli da 6 persone, richiesta da Fevos per replicare quello che si era già fatto l'anno scorso, ovvero la cena di solstizio d'estate di Veronetta in piazza 16 ottobre, sabato 21 giugno dalle ore 20. Anche l'anno scorso come l'anno scorso sarà chiesto un contributo da parte dei partecipanti. Non so se fare la dichiarazione per l'occupazione del suolo pubblico, perché rientrerebbe comunque eventualmente nell'edicola sociale, però
dichiariamo anche qua la pubblica utilità.
Sì. Okay. Quindi mettiamo in votazione la concessione del contributo in servizio, quindi la consegna di 100 sedie e 25 tavoli e la pubblica utilità di questa manifestazione da svolgersi in piazza Santa Toscana, se non sbaglio.
Sì, 16 ottobre, sì. Esatto, la commissione ha dato parere favorevole.
16 ottobre. Okay. Favorevoli? Mi pare unanimità, grazie.
Posso fare una domanda?
Sì.
E quando si trasferirà adesso la FEVOS, poi potranno ancora fare eventi in piazza Santa Toscana?
Certo.
Oppure dovranno farli in sesta?
No, li terremo in prima. Faccio una piccola precisazione. Ho incontrato Carlo Franco di Vero Centro per la questione del pranzo di settembre, che l'anno scorso è saltato, l'altro anno invece ha avuto un grande successo con circa 500 partecipanti, mi ha detto che ha trovato forze nuove che gli possono dare, sì forze però, non forza, forze nuove che gli daranno supporto e quindi riprende il percorso e mi pare il 14 di settembre ci sarà il pranzo, quindi ci sentiremo in futuro per organizzare, che mi pareva sia stata una cosa molto molto bella in sottoriva. Allora, alcuni punti a sé stanti, è finito consigliere Avanzi, vero? Il patrimonio ci chiede parere sull'estinzione della servitù di pubblico transito pedonale sulla galleria presente in via Mazzini numero 31, collegante la medesima via con piazzetta Scala. Avevamo già parlato di questo, avevamo sospeso il giudizio, il patrimonio ci chiede di nuovo di poter di esprimere un parere, e a fronte della rinuncia da parte del comune di questa servitù, il comune incasserebbe 390.000 euro. La somma è stata determinata dalla sezione estimo, quindi per chi mi aveva già espresso perplessità sulla cifra, che poteva essere anche superiore, potremmo anche dirlo, dovremmo però comprovarlo con una controperizia, dovremmo dare l'incarico a un professionista e poi avviare un contenzioso. Non so se sia il caso. Quindi,
scusi Presidente, non ho capito che cosa viene, cosa farà questa visita.
Praticamente la galleria del Duca d'Aosta viene eliminata e diventa tutto un locale, e non c'è più la comunicazione tra via Mazzini e piazza Scala. No. No, a noi chiedono il parere, ma il prezzo lo stabilisce l'estimo, come quando si procede all'esitazione di proprietà pubbliche. In provincia si è proceduto alla vendita di relitti stradali, la valutazione l'ha sempre fatta l'ufficio tecnico, il consiglio provinciale poteva dire sì o no, non poteva entrare nel merito, perché ci sono delle tabelle alla Camera di Commercio che stabiliscono il valore a metro quadro per zona, eccetera. No, diciamo che hanno chiedono il parere o sì o no alla esitazione della servitù. Cancelliamo la servitù a fronte di un'oblazione di 390.000 euro. È una rinuncia alla servitù questa.
Sa quanti metri quadrati sono?
Non c'è una relazione tecnica. Consigliere Sartori?
Grazie Presidente. Allora, al di là dell'anomalia, perché è già stato tutto deliberato nel Consiglio del 13/3, con numero 13 in data 13/3/2025, approvato la rinuncia a titolo oneroso di suddetta servitù. Comunque, io ho parlato anch'io col dottor Grigolo, il quale è stato molto gentile e si scusava perché è stato un suo errore, perché è stata molte vicissitudini e via dicendo. Però a noi chiedono, io leggo, estinzione della servitù di pubblico transito pedonale sulla galleria presente in via Mazzini, numero 31, collegata con la medesima via con piazzetta Scala. Richiesta di parere ai fini istruttori. Io ho posto dei quesiti, ho detto, senta dottore, dico, a me non interessano i soldi tanti pochi, quello che mi interessa è che mi pare che non sia stato per nulla valutato, oppure valutato in maniera non, diremo, efficiente. Allora, chiudere questo diremo, galleria pedonale, in un punto, perché la galleria si trova nel punto più stretto della via Mazzini, e praticamente era una via di fuga preziosa, a mio avviso, perché con assembramenti, è successo ancora, specialmente sotto il periodo di Natale, che hanno dovuto interrompere, insomma, ci sono stati veramente dei grossi. Chiedo, ma è stata valutata al meglio? Ho detto, guardi, io questo non lo so. Tant'è che poi loro, la ditta Todero, lo dice anche, dice Dal punto di vista patrimoniale si evidenzia che sussistono i presupposti in capo all'amministrazione comunale per accordare la predetta rinuncia a titolo oneroso, fatti salvo eventuali diritti di terzi, stante il fatto che l'interesse pubblico al collegamento pedonale di via Mazzini con piazzetta Scala risulta ugualmente garantito mediante il percorso pedonale, più lungo di poche decine di metri rispetto al passaggio della galleria, che si sviluppa lungo la medesima via Mazzini fino all'intersezione con via Scala e qui con una a destra fino alla piazzetta Scala. Ecco, io trovo che è stato per me un gravissimo errore, perché, ripeto, se lì succede qualche cosa, prima avevamo una via di fuga preziosa, adesso non c'è più. Tra l'altro hanno già chiuso da tempo la via. Io vorrei fare un'interrogazione, Presidente, chiedere effettivamente se hanno avuto il permesso, tant'è che io mi sono anche permessa di sentire il dottor Altamura, il quale ho detto: mi scusi, ma lei ha avuto, hanno chiesto il parere a voi vigili? Sì, mi ha detto. E io ho risposto che io mi occupo del codice della strada, non di questa roba qua. Qua lo devono chiedere il parere ai vigili del fuoco e al prefetto. Perché in effetti era una via di fuga che adesso non abbiamo più. Quindi può essere che a monte abbiano già che abbiano tutti i permessi, però noi non lo sappiamo. Quindi mi sembra che dare un parere sia veramente, anche se effettivamente non so quanto valga il nostro parere dal momento che hanno già deciso tutto, insomma, ecco. Poi mi permetto di dire anche questo: non me ne vogliono i consiglieri della maggioranza, ma devo dire che quando hanno venduto la pensilina, perché era una pensilina coin, vabbè, la servitù di passaggio, ok, comunque ci sono state grandi dimostrazioni, sit-in e via dicendo. In questo caso nessuno ha posto la minima obiezione, contrarietà. Ecco, cioè, e devo dire che tra le due mi sembra più importante questa, se vogliamo. Ecco, io non discuto dei soldi, discuto sul fatto che qua mi pare che abbiano proprio, diremo, niente, cioè no, secondo me non si sono proprio posti il problema. Ecco, io comunque voterò no a questa roba qua. Grazie.
C'era il consigliere Grassi, se non sbaglio, no, e il consigliere Trombini allora.
Sì, grazie. E come ha giustamente sottolineato la consigliera Sartori, io sono tra coloro che nella scorsa legislatura si batterono con grande forza contro l'alienazione della servitù di passo sul portico antistante i magazzini Coin. E rivendico quella battaglia e la farei ancora retrospettivamente. Quindi, per coerenza personale, sono sempre contrario alle alienazioni di qualsiasi diritto pubblico su passaggi di vario genere, perché coerenza personale non posso approvare questa estinzione di servitù pubblica. E non ho bisogno di votare contrario, perché tanto è stato già deliberato al Consiglio Comunale, quindi mi asterrò, ma non posso approvare questo tipo di provvedimento perché è contrario alla mia impostazione generale. Grazie.
Chiedo scusa, evitiamo i dialoghi, se no non veniamo più a capo. Faccio presente che il Consiglio Comunale ha già dato parere favorevole nel marzo del 25 e in ogni caso la servitù non era una servitù concessa, ma era una servitù diventata tale per usucapione ultraventennale, quindi siamo su un terreno piuttosto scivoloso. In ogni caso, viste anche le osservazioni della consigliera Santori, dobbiamo verificare un attimino, forse di più, la questione in modo da esprimere un parere più circostanziato. Sì, sì, non c'è una relazione tecnica come nel caso degli spogliatoi del Cresi, che ci è arrivata una consistente relazione tecnica. In questo caso si dice praticamente che la ditta Todaro vuole chiudere la galleria, che non ha un senso di transito per effettivamente, però giustamente la consigliera Sartori dice: ma è stato valutato, non risulta a questo punto. Consigliera Sartori, un altro intervento veloce.
Sì, grazie Presidente, capisco l'ora. Tra l'altro è già chiusa, vero? Già da mesi che è chiusa. È chiusa da mesi, quindi mi viene anche di chiedere, è un abuso quello che è stato fatto? Però è da mesi, non credo che nessuno non abbia visto niente, perché se lo vediamo noi l'hanno visto anche gli altri. E, ecco, direi che la cosa comunque è particolarmente, a mio avviso, nebulosa. Grazie.
Quindi, sì, vabbè. Se siete d'accordo, rinvio al prossimo consiglio in modo da acquisire dati più approfoniti.
Gli chiediamo che venga fatto un parere, venga questo parere a...
La rimandiamo in commissione e chiediamo delucidazioni in merito, con presenza di tecnici in commissione. Va bene? Ok. Ma in questo caso sarebbe la siccome viene dalla allora è stata inviata dal patrimonio alla direzione traffico e mobilità. Comunque no, ma non votiamo, la portiamo, la rimandiamo in commissione.
No, che la mandano in commissione quel foglietto lì, devono mandare in commissione i pareri, come diceva i sottori, i pompieri, e una relazione in cui si evinca che abbiamo fatto queste considerazioni in termini di merito alla sicurezza.
Scusi, ok, dico, mettiamo giù una richiesta in tal senso.
Siamo nel punto più stretto di diamazione.
No, non è dietro in Zara Batta, il punto più stretto.
Comunque diciamo che vogliamo essere certi di quello che andiamo a trattare. In questo caso c'è una certa un'incertezza non da poco. D'accordo, grazie. E rinviamo quindi con richiesta di migliori e più ampie delucidazioni. Mentre la proposta di aggiornamento per il regolamento per il rilascio dell'attestazione di idoneità abitativa, che avevamo rinviato per una serie di perplessità. Abbiamo avuto il piacere stamattina di incontrare la dottoressa Zanchetta e la dottoressa Bovo, se non sbaglio, dottor Stradoni, che ci hanno spiegato che questo è un regolamento che riguarda l'anagrafe, non riguarda l'edilizia o l'igiene. Questo è semplicemente il regolamento che stabilisce come vanno inoltrate le domande da parte di stranieri che vogliono portare qui altre persone. è un regolamento che semplifica il precedente e che non fa altro che applicare le normative previste dall'ultimo decreto legge, che è stato la legge 24 luglio 2024 numero 105. Allora, questo è stato approvato dal Parlamento italiano. Quindi, se il Parlamento italiano non ha approvato la legge, ma non ci sono le circolari e i provvedimenti applicativi, questo non ci riguarda fino in fondo, perché comunque questo è un regolamento di come si fanno le domande. Fine.
Posso?
Prego. Consigliera Brunelli.
È il regolamento di cui si parlava con il funzionario nella tua commissione, il funzionario che è intervenuto nella tua commissione riguardo la normativa salva casa. Sì, ma qua è la stessa cosa. Sì?
No, non è la stessa cosa.
Comunque, là parla di misure che però non hanno ancora preso. Cioè, qua dobbiamo prendere atto che le misure sono inferiori rispetto a quelle imposte per legge. Quando poi invece la normativa salva casa, che è sempre del 24 luglio...
È questa.
Non è stata ancora acquisita dalla Regione Veneto, tanto meno dal Comune di Verona.
Consigliera Brunelli, abbiamo avuto il parere della dirigente del settore anagrafe, dice
io
che
mi sono letta il regolamento, questo che di cui si parla,
è
una che
sua
parla
opinione.
Di 84 pagine, non è una mia opinione, ti dice che fino a che la Regione Veneto non prende non prende atto della legge e non si può applicare. Vabbè, comunque io voto contro.
Dottor Stradoni, prego.
Non si può applicare, ma il problema è per il povero cittadino, cioè per il cittadino, come fa a far domanda? Allora, la norma dice semplicemente, istruttoria delle domande e controlli, l'ufficio competente dell'amministrazione comunale istruisce la pratica, l'istruttoria della pratica prevede le seguenti verifiche. Al punto H, la rispondenza dell'alloggio c'era scritto ai requisiti previsti dal decreto del Ministro della Salute 1975. Ora questa riga è cambiata così. La rispondenza dell'alloggio ai requisiti previsti dal decreto del Ministro della Salute 1975, virgola, dal decreto legge 69/2024, come convertito e modificato dalla legge 105/2024, dai vigenti regolamenti edilizio e dal regolamento di igiene del Comune di Verona. In questa maniera il cittadino può presentare la domanda, saranno poi gli uffici a verificare come si è evoluta la rispondenza della legge, ma ai cittadini, sia ai residenti che ai proprietari, si dà l'indicazione di almeno come presentarle le domande.
Io sono contrario perché o è per tutti uguale o non lo è.
Vabbè, questo è il parere che abbiamo avuto dalla dirigente dell'ufficio anagrafe, che si occupa di questo tema abbastanza complicato. Se volete vi leggo anche il parere che ha espresso il Consiglio della Settima Circoscrizione, che ha esaminato la documentazione relativa alla richiesta di parere, eccetera, eccetera, e il Consiglio ha preso atto della complessiva proposta di modifica del regolamento, non ritenendo di formulare osservazioni in merito alla luce della tecnicità della materia. Esatto. La questione è, ecco, è un regolamento di come vanno presentate le domande. Dopodiché la parte edilizia è competenza di altro settore e quindi tutte le questioni che sono esaminate nel salvacasa vanno sottoposte all'edilizia privata e non certo all'anagrafe. Prego, consigliere Trombini.
Sarei anch'io d'accordo per non esprimere un parere, cioè non è competenza della circoscrizione pronunciarsi su una cosa del genere, insomma ci sorpassa di gran lunga.
Ok, allora, se siamo tutti d'accordo mettiamo sulla falsa riga di quanto già espresso dalla settima circoscrizione, il Consiglio prende atto della complessiva proposta e non ritiene di formulare osservazioni in merito alla luce della tecnicità della materia. Siamo d'accordo? Verbalizziamo che siamo d'accordo, non votiamo su questo. Grazie. No, magari... Consigliera Sartori, lei non deve fare neanche una parola perché, ecco. Allora, questo è un patrocinio. L'associazione Antigone, che è un'associazione di tutela dei diritti dei detenuti, chiede il patrocinio per il libro, la presentazione del libro Decostruire la pena. E chiede, oltre che patrocinio, l'utilizzo di sala Dalisca a titolo gratuito e null'altro. Un attimo che vi do anche qualche altra informazione. Dunque, sarebbe sabato 10 maggio dalle 10.30 alle 12.30. Se non ci sono osservazioni, prego, consigliere Stringa.
Chiedo scusa se la memoria è fallace in questo momento per vista l'ora. Sbaglio, è arrivata il 25 la richiesta.
Sì, 25
okay.
Marzo.
Io, come la volta scorsa, sottolineo che non riesco a comprendere come mai determinate richieste che arrivano non passando dalla commissione, non senza carattere di urgenza né niente, vengano portate direttamente in consiglio, quando oltretutto qua stiamo parlando di un evento che sarà fra quasi un mese e mezzo. Conseguentemente, io personalmente, per una questione di principio, come il collega Trombini ha detto poc'anzi per un'altra motivazione, io personalmente voterò contrario. Grazie.
Va bene, consigliere Stringa, le ricordo che il regolamento attribuisce al Presidente la possibilità di stilare l'ordine del giorno, quindi è stato inserito con un aggiornamento. C'è una questione legata alla poca conoscenza delle nostre regole interne da parte di chi ha presentato la richiesta e quindi si è persa tra Verona e Padova, e inoltre hanno bisogno di dare conferma per tempo all'autore per poter predisporre il viaggio e l'alloggio di questa persona, quindi mi pare abbastanza giustificata. Si tratta di concedere una sala e un patrocinio e non abbiamo titoli onerosi.
Faccio un'osservazione io, ecco, veloce.
Sala Dalisca Cavalli non è fra le nostre sale. Per cui
noi la possiamo avere in uso, ma non è nelle nostre disponibilità come sala Lodi. Di sala Lodi ne disponiamo, mentre Chiesa di San Domenico, Sala Dalisca Cavalli, eccetera, e altri spazi, siamo sempre soggetti a fare una serie di passaggi che ci fanno anche perdere tempo nell'adempimento di queste formalità.
Per cui dichiariamo la pubblica utilità.
Dichiariamo quindi anche la pubblica utilità per poter dare l'utilizzo della sala gratuitamente. Metto in votazione questa concessione di patrocinio. Favorevoli? No? Astenuti? Astenuta, a favore. Consigliere Stringa astenuto. Grazie. Allora abbiamo due ordini del giorno. Uno presentato dove è finito? Non me l'avete più restituito. Allora, grazie. In aprile avremo anche Pasqua e diverse feste, dovremo capire come... A Pasquetta anche. Allora, c'è un ordine del giorno che avete già ricevuto che chiede la rimozione di alcune rastrelliere e lo spostamento delle stesse in altre situazioni. Vedo una correzione qui che corrisponde.
Abbiamo contato male le rastrelliere davanti a un euro che non sono tre, bensì quattro.
Sono quattro. Ecco, allora. Ecco, allora. Possiamo sempre ritornare sull'argomento e rivedere poi successivamente cosa è stato di questo ordine del giorno. Nel senso che se adesso lo approviamo e diciamo 2 su 4, intanto fra un mese possiamo vedere se sono state spostate e se effettivamente ci sono anche altre necessità. Non è una materia fissa e bloccata, quindi non credo che ci siano problematiche. Quindi io metterei in votazione con questa correzione spostamento, rimozione di 2 su 4 in via Cappello davanti a un euro. E poi la rimozione di quelle di Scaletta e Rubiani che sono veramente poco dignitose per il contesto, l'installazione di 2 rastrelliere al loro posto, di quelle modello Verona, l'installazione di una in Corte Sgarzerie dove quella che è esistente è sempre piena, totalmente piena, non c'è mai uno spazio. Consigliere Tessari, prego.
Allora, io sarei per la totale rimozione di tutte le rastrelliere. No, di fronte a un euro ovviamente. Allora, perché? Soprattutto nel sito, in quel quadrilatero sostanzialmente, allo stato abbiamo lavori fantasma del COIN che ci impediscono di utilizzare 8 stalli blu. Abbiamo 2 cantieri, uno in piazzetta Sant'Andrea, sono 4 stalli, 2 stalli occupati in via Zambelli e più arriveranno i plateatici, quindi altri 2. Ok? Bene. Abbiamo 8 posti che in questo momento sono inutilizzabili per 4 rastrelliere dove ho documentato anche ieri, ho mandato le foto, c'è una bicicletta. Mentre davanti al COIN ci sono addirittura dei posti bicicletta vuoti. Allora, che senso ha in momento molto critico dove le urla, non le lamentele, le urla dei residenti sono molto forti perché dicono ma come è 2 anni che viviamo in questa situazione, aggravata dai cantieri, per carità, uno fa i lavori e li fa. Però voglio dire, ci sono anche queste eventualità negative per quanto riguarda la possibilità di sosta. Credo che un gesto di opportunità e di pragmatismo, evitando romanticismi del tipo ma la bicicletta è bella e tutti devono andare in bicicletta, secondo me sarebbe un gesto ben voluto dalla cittadinanza. Per questo io voterò negativo. Grazie.
Consigliera Rappo.
Allora, lei ha una commissione in cui può chiedere il ripristino degli stalli per via del cantiere fantasma, cioè è proprio la sua commissione, per cui adesso non è che se lì noi diciamo, noi proponiamo sistemiamo delle rastrelliere in zone critiche dove non vanno bene, riordiniamo, improvvisamente lei mi mette in antitesi rastrelliere contro posti fantasma. Lei può agire con quei posti fantasma del cantiere e la invito a farlo, cioè. Detto questo, noi abbiamo pensato che siccome la biblioteca civica è un luogo dove ci va tantissima gente nel cuore della città, è vero, non abbiamo visto che sono particolarmente piene, adesso arriva anche la primavera e l'estate, abbiamo detto beh, proviamo a toglierne due e poi eventualmente vediamo più avanti, perché quello lì è un luogo che si raggiunge in bicicletta, non in macchina o a piedi, per cui è proprio prudenziale, perché è la biblioteca più grande di Verona, ci sta che abbia tanti posti biciclette nelle vicinanze. Questo era il tema, però con teniamola d'occhio e fra sei mesi vediamo eventualmente di togliere anche gli altri due. Ecco, questo era il nostro. Vuoi aggiungere qualcosa?
Faccio. Sì, scusi Presidente, volevo aggiungere. Grazie. Sì, infatti, ecco, la biblioteca civica attrae veramente tante biciclette e questo non è effettivamente un periodo indicativo, però quello che diventa già un periodo più verso la sessione d'esami, tendenzialmente le rastrelliere sono sempre di più e infatti si vedono delle foto dove ci sono biciclette appese un po' ovunque. Quindi questo non toglie che non si possa fare un altro ordine del giorno più avanti per chiedere lo spostamento di altre due e vedere come vengono utilizzate quelle di Coin, che mi sembrano siano, potevano essere, erano utilizzate maggiormente prima, adesso che hanno messo questi para, non li vedono più e tolgono, tra virgolette, quei posti del retro delle cose. Io ci ho parcheggiato tante volte per quello.
Mi permetto di fare, in commissione ho fatto Ponzio Pilato, oggi faccio Salomone. Siccome abbiamo scoperto che sono quattro e non tre, se rimuoviamo tre su quattro, siamo tutti d'accordo? Quindi modifichiamo come, ecco, tre su quattro rastrelliere di Via Cappello. No, tra l'altro non è Via Cappello, no. È Via Leoni lì.
Allora, perché noi abbiamo chiesto che vengano messi carico-scarico, perché quella lì è una zona con molte attività, non ci sono tanti carichi-scarichi, però a questo punto ci sono 3 su 4 che valuti la direzione mobilità, se
sì. Beh, a parte che il carico scarico può essere occupato la sera dalle auto, perché non c'è necessità di carico scarico di notte. Sì, ma lì dobbiamo intervenire in maniera.
In origine non c'era mai stato il carico scarico, eh? Non c'è mai stato in origine, no. E ma c'è Piazzetta Sant'Andrea, ci sono. E ce n'è uno di fianco in via Zambelli che adesso non è usufruibile, perché è comunque preciso che io al Presidente, e me ne può dare atto, più volte ho chiesto se si poteva, e si è anche interessato il Presidente, per la questione Coin. Però da parte degli uffici sovraordinati, diciamo così, c'è una certa immobilità, ecco, questa è la questione.
Il problema è che evidentemente qualcuno ha avvisato, perché non c'è altra spiegazione, per un mese non si è visto un operaio, il giorno che è arrivata l'ispezione c'erano 3 operai al lavoro, quindi c'è qualcosa che ci sfugge. Sì, vabbè.
Se posso solo chiedere, ma se la rimozione di questi implica il ripristino dei posti auto?
Sono disegnati per terra, sì, ci sono gli stalli blu.
Qui c'è scritto.
Scusate, c'è scritto restalliere via Cappello davanti a e ripristino degli spazi a stalli carico e scarico, non c'è scritto spazi di sosta. Ma qua c'è scritto a staglie carico e scarico.
La mia proposta è di modificarlo adesso, di cancellare
Va bene, va bene, per carità, va bene. Sì, però precisiamolo, ecco, perché così no, no.
È la seconda linea.
Seconda linea.
Dove?
È scarico.
Ah, allora, a stalli, senza carico e scarico.
Siamo d'accordo che ci sono stalli.
Allora, rileggo. No, allora rileggo la riga come viene modificata. La rimozione di 3 su 4 rastrelliere di via Leoni davanti a Unieuro e il ripristino degli spazi a stalli.
Come era l'origine?
Che sono disegnati.
Sì, no, ma sono anche stati cancellati sotto.
Stalli di sosta? Specifichiamo di sosta, ok, mettiamo in votazione, favorevoli, unanimità, grazie. Ultimo punto, è stato presentato un ordine del giorno conseguente a osservazioni di un commissario. Il consigliere Stringa firma l'ordine del giorno che dice apertura corsia preferenziale di via Muro Padri e San Nazaro. Lo leggo perché è stato presentato in corso d'opera. A seguito della chiusura programmata di via 20 settembre per un periodo di almeno 14 mesi per i lavori di rifacimento dei vari sottoservizi è stata attuata la deviazione del traffico e la modifica della viabilità ordinaria, creando una considerevole congestione del traffico nelle vie interessate. Considerato che l'aumento del traffico sta creando notevoli disagi alla circolazione, in termini di circolazione e tempi di percorrenza, oltre ad un peggioramento della qualità dell'aria, si chiede per tutto il periodo dei lavori l'apertura della corsia preferenziale di via Muro Padri e via San Nazaro, per così permettere a chi proviene da via Carducci di raggiungere Porta Vescovo e conseguentemente l'est veronese in maniera più rapida e scorrevole, alleggerendo il traffico che attualmente incide invece su via Nazario Sauro, via Volta e via Limitrofe. In definitiva si chiede che via la direttrice, l'asta di via San Nazaro e via Muro Padri, che attualmente è a senso unico verso Teatro Romano, per intenderci, in senso contrario è solo corsia preferenziale per l'autobus. Si chiede che venga reso possibile utilizzarla a doppio senso.
Ma
c'è qualcuno che vuole fare osservazioni?
No, io sì, sono passato proprio giorni fa, ho dovuto spostarmi con la macchina perché veniva l'autobus da Giardin Giusti, andava, come diciamo adesso, di far andare in giù. Cioè, è pericolosissima farla a doppio senso, io non penso che non voterò.
Cortesemente, volevi intervenire?
No.
Allora, scusate, praticamente si chiede che venga utilizzata quell'asta anche per il traffico privato sulla corsia preferenziale attualmente utilizzata solo dal traffico, dal TPL, dal traffico via Muro Padri e via San Nazaro.
Ah, il pezzettino di via San Nazaro.
Per arrivare in fondo. Consigliera Sartori, se vuole intervenire, chiede la parola e no, se no. Allora, se vuole intervenire accenda il microfono. Grazie.
Stavo ragionando che non è un ragionamento
Io posso aggiungere che era stata esaminata questa possibilità, ma è stata scartata dall'ufficio mobilità e traffico. Però non mi hanno dato ragguagli sulla motivazione effettiva, cioè se hanno verificato quante auto, se ci sono problemi di incrocio, eccetera. Consigliere Stringa, visto allora, che è proponente.
Sì, grazie. L'assessorato alla mobilità ha reso a doppio senso via Trezza, che è effettivamente stretta, ok? L'ha fatta temporaneamente a doppio senso, scusatemi, conosco bene il quartiere. Allora, se è stato concesso...
Era via San Vitale che è diventato a doppio senso.
Anche via Trezza, poi dopo...
No, via Trezza è stata...
Allora, o parli tu
invertita.
O parlo io. Vabbè. Allora, via Trezza era stato considerato di farlo in doppio senso, poi dopo è stato cambiato in corso d'opera. Ma c'è stato un tratto che era a doppio senso, ok? Poi è stato cambiato, ma inizialmente era stato preso in considerazione. A prescindere da questo, fai via San Vitale, fai via Trezza, fai via Scrimiari, quella che vuoi, sono sicuramente più strette di via Muro Padre e di via San Nazzaro. Ci passano gli autobus, ci passano i taxi, è l'unico tratto che all'arrivo non viene toccato dai lavori perché sono già stati fatti davanti all'Unicredit. Quindi automaticamente quella zona lì, oltretutto non essendoci il traffico che viene da via 20 settembre non è un incrocio pericoloso, perché sarebbe l'unico traffico che c'è e sarebbe addirittura scorrevole, proprio perché, non te lo sto dicendo per sempre, solo ed esclusivamente fin tanto che via 20 settembre è chiusa, proprio perché non c'è il traffico di via 20 settembre, che in quel caso lì, sono assolutamente d'accordo, diventa troppo complicato e pericoloso. Punto.
Se non ci sono altri interventi, metto in votazione questo ordine del giorno. Favorevoli? Allora, Trombini, Tessari, Messetti.
Messetti, Tessari, Trombini. Sì.
Grassi, Stringa, Grassi, Brunelli.
Stringa e Brunelli.
Astenuti?
Dall'ora,
Mazzuccato e Avanzi.
Sì, è da intendersi di fatto come un suggerimento, perché poi gli aspetti tecnici, insomma, quelli competono agli uffici.
Scusate, non ho finito. Contrari? Zanotto. Bene. A questo sono le...
Ma aspetta.
Sì?
Sono 6-6 e un contrario. Approvato?
No, scusate. No, fermi. Un attimo solo. 6 favorevoli.
Un contrario, 6 astenuti.
6 astenuti. È approvato. È approvato. No, era per un chiarimento, giustamente. Allora, sono le... 23:37, chiudiamo la seduta, grazie a tutti e buonanotte.